È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà, questo è il rimedio per l'insetto assatanato. Sia tigro sia zezze, è ritornata in me, la rompiballe più rompi che c'è. E la zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara.
Beh, non solo in estate, caro Parenzo, siamo qui per un'altra puntata della Zanzara 800240024 e andiamo a sentire che cosa, cosa ci ha regalato questo weekend. E non solo questo weekend, l'inizio della settimana ci ha regalato un Berlusconi che è tornato a parlare di stato di polizia per la storia delle telefonate, intercettazioni, eccetera, eccetera. No, non c'è notizia, infatti, non c'è notizia, hai ragione, non c'è notizia. Berlusconi.
Tutti voi, quando chiamate qualcuno al telefono, dal vostro telefono fisso o dal cellulare, sentite la mossa di uno stato di polizia e il fatto che non siate sicuri che le vostre parole siano inviolabili vi rende cittadini di uno Stato che ora non sentiamo più come uno Stato che davvero tutela la nostra libertà.
Beh, tutti voi che parlate al telefono, ma sì, ogni tanto abbiamo l'abitudine di dire noi che ci occupiamo di informazione, brigadiere,
salutiamo il maresciallo,
salutiamo il maresciallo, eccetera, ma insomma sono modi di dire. Dimissioni solamente con la sfiducia, dice
Manco
Berlusconi.
Con le cannonate se ne va il capo.
Ma perché se ne dovrebbe andare, scusa Parenzo, perché?
Ma adesso arrivano i vescovi.
I vescovi, ah, perché sì. I vescovi decidono di che cosa?
I vescovi, l'hanno abbandonato pure i vescovi. Te saluti, come dicono a Milano, te saluti.
Perché il cardinal Bagnasco ha detto che comportamenti tristi e vacui
non compatibili con il decoro delle istituzioni.
Ma
ciao Berlusconi.
Ma che ne sai che si riferiva a Berlusconi?
Salutalo anche tu, ciao.
Ma che ne sai che si riferiva
a
Berlusconi?
Riferiva, secondo te?
Ma in generale ai comportamenti nella vita pubblica.
Ah, in generale. Oh.
Dimissioni solo con sfiducia.
I comunisti e i post-comunisti in testa ci chiedono ogni giorno che si faccia noi come governo un passo indietro. Ecco, noi vorremmo in ogni occasione, lo diciamo anche adesso, che stiano tranquilli, perché noi non possiamo andare dietro alle aspettative dei media, alle aspettative dell'opposizione, e che non ci dimetteremo se non dopo un voto di sfiducia del Parlamento, voto che ci sentiamo di escludere.
E la zanzara che arriva ogni estate in città.
Bene, bene, oppure male, a seconda delle vostre tendenze e non quelle tendenze lì di cui ci occuperemo più tardi, perché c'è stata una sorta di guerra che ci ha coinvolto tra il signor Fede e il signor Bendola. Signor Bendola. Scusa, ma poi tu che sei anticlericale, come dire, di professione, adesso
sì,
prendi spunto.
No, di professione no.
Ma prendi spunto dalle parole del cardinal Bagnasco, cioè ti metti in bocca le parole del cardinal Bagnasco.
Sono imbarazzato per l'elettorato cattolico.
Ma falla.
Cioè, se uno chiede i voti per rappresentare
i cattolici, che si imbarazzi da solo, non c'è bisogno di te che lo interpreti.
Ma io non lo interpreto, però lo leggo.
Però fammi sentire la signora Santanchè, che nella trasmissione
che anche lei interpreta i valori cattolici, no?
No. Che tu, trasmissione che tu conosci in onda.
Ma una buona trasmissione quella.
Domenica,
sì,
ha detto Berlusconi può anche andarci a letto, però non le metta in politica, con un chiaro riferimento a quello che ormai è diventato una sorta di mostro, no?
Cioè,
perché a questo punto io quasi la difendo, lo sai?
La signora Minetti?
La signora Minetti, perché
ma parla di lei?
Berlusconi non le mette, no, non lo dice esplicitamente, però insomma.
Il sottotesto è quello.
Lui può andare con tutte le donne del mondo, ma nessuna deve dargli incarichi politici.
Oh.
Perché questo è un errore.
Vengo lì e la bacio, guardi, vengo lì e la bacio.
Fermati,
lei lo sa che io ho tanti difetti, ma non mi nascondo dietro a un dito. Quindi, se Berlusconi, e ne devo avere prova, ha fatto questo scambio, lo condanno senza se e senza ma. Tu lo sai che prima o
poi potrà colpire. E questo scambio lo ha fatto oppure no?
Lo stanno a molla tutti, amico mio. Paolo Berlusconi è rimasto solo.
Alemanno, mai più Minetti.
Ma noi dobbiamo trovare un meccanismo per non avere più candidati in liste bloccati, calati dall'alto. Il che, scusatemi se lo dico, ma non riesco proprio a reggermelo, significa mai più Minetti dentro un consiglio regionale o altre realtà di questo genere. Perché in questo modo noi offendiamo, in questo modo noi offendiamo il popolo del Bertà e anche Silvio Berlusconi.
Beh, come offendiamo Berlusconi? Chi è che l'ha voluta Minetti nel listino bloccato della Lombardia? Ma al di là di questo, a me colpisce l'ipocrisia, devo dire la verità. Perché il signor Alemanno dovrebbe ricordare, non si tratta di liste elettorali, però la questione della parentopoli negli enti locali.
Nel suo comune, caro sindaco! Nel suo comune.
E vabbè, passiamo oltre. C'è un ospite che ci sta aspettando, però bene. Voglio farvi sentire.
Ma no, in studio non c'è nessuno, però.
No, no, in studio, non in studio. Collegato per radio, telefono è la radio, eh. Te lo ricordi, no? Sì, è la radio, sì. Certo. Te lo ricordi, sì. Vabbè, così, tanto per chiarire. Il signor Formigoni. Sì. Che dice: non mi interessa la poltrona più scomoda d'Italia, cioè ci vuole far credere che non gli interessa diventare presidente del consiglio. Poi ha ripetuto: ci vogliono primarie per tutti, e se il governo non ce la fa, primarie a gennaio, nel 2012 si vota, eccetera eccetera. Il grande esternatore di questi mesi, il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni.
Io mi candiderò, non è questo che mi interessa in questo momento, francamente non muoio dalla voglia di andare ad occupare la poltrona più scomoda d'Italia, perché fare presidente del Consiglio in questa stagione è abitare su una poltrona di chiodi. A me interessa il metodo, a me interessa che il popolo libertà faccia un bagno di demolanti.
E infine una delle frasi del giorno, quella di Brunetta: no ai certificati antimafia. In realtà non è no ai certificati antimafia, cioè uno non deve più produrre privati e aziende i certificati antimafia. Dice: è lo Stato che si deve assumere la responsabilità di dimostrare che tu sei un mafioso, non io che ti devo burocraticamente devo produrre questo certificato.
Ha una sua logica.
Ha una sua logica.
Anche perché chi è quello che scrive il mafioso?
Lo stesso Stato, dunque già lo sa lo Stato. Sì.
No, ma chi è quell'imprenditore che è mafioso,
che produce
o commerciante, che dice sì, io sono mafioso, tenga il certificato. Però
via, Brunetta.
La semplificazione e poi la comunicazione nella semplificazione. Perché mai le imprese e le famiglie devono ancora fornire certificati alla pubblica amministrazione che li ha già in casa? Si dirà basta tutto questo, basta al DURC, basta ai certificati antimafia, basta ai pacchi di certificati che un'impresa, un architetto, un progettista deve presentare se deve partecipare a un concorso.
Eccoci con Mario Mantovani, senatore PDL, coordinatore della regione Lombardia. Buonasera.
Buonasera.
Come andiamo?
Mantovani.
Come andiamo, signor Mantovani?
Buonasera, io sto molto bene.
Anche lei dice mai più Minetti, oppure difende l'onorevole Minetti, il consigliere regionale Minetti?
Il consigliere Minetti è stata regolarmente eletta.
Su questo non c'è dubbio.
Questo nulla questo.
Sta svolgendo il suo lavoro, la sua attività.
Fa un buon lavoro, lo sta facendo bene?
Mi dicono di sì, mi dicono che ha presentato diverse proposte di legge in regione. Sì. Questo credo che sia utile, insomma, per i lombardi e per quello che rappresenta.
Cioè, è utile alla Lombardia, dice la signora Minetti.
Quindi Alemanno si faccia i fatti suoi, insomma.
Ma no, Alemanno non
pensi al Lazio.
Non c'è niente, Alemanno, insomma, mi pare che nel listino della regione Lazio forse ha messo sua moglie, quindi non credo che sia però il più titolato.
Questo
a
è buono,
dover fare, a dover fare queste osservazioni.
Questa
però,
è buona, questa è buona, questa è, no, ma questa è giusta, una giusta osservazione, me l'ero dimenticata.
Che non dobbiamo più mettere dall'alto nei listini persone vicine qui e là e su e giù, cioè voglio dire, mi pare che la candidata Minetti sia stata una candidata di tutto rispetto.
Però la moglie...
Di tutto rispetto che vuol dire?
Vuol dire che è una persona laureata, col massimo dei voti, presso l'Università
adesso,
di Milano,
però.
Cioè voglio dire... È stata fatta questa scelta. Io non
laureata
fatto...
non lo so se sia laureata.
Sì,
eh.
Laureata
dice lei.
Del San Raffaele. Quindi...
Laureata.
Sì.
Dal signor Verzè.
Questo è quello che abbiamo noi.
Quindi per
poi,
lei la signora
la scelta
Minetti
delle candidature, francamente io non l'ho fatta e non so quali siano state le ragioni e le motivazioni. Certamente forse serviva una persona idonea che avesse alcune caratteristiche di competenza per quanto riguarda le professioni sanitarie e così via. Infatti
lei ci dice che l'hanno messa lì, cioè è stata messa nel listino perché aveva competenze per alcune categorie professionali.
Io so questo, io
no,
so
però
questo,
scusi, senatore Mantovani, però su questo francamente mi permetta, per carità, va bene tutto, ma che lei ci dica che l'onorevole consigliere Giovanni Minetti è stata messa lì perché era competente in alcune professioni.
Esattamente.
Questo è meraviglioso.
Allora le scelte andavano in questa direzione, insomma, poi ci sono state altre ragioni, altre motivazioni, che peraltro fino adesso è solo gossip giornalistico, cioè, quindi non credo che siano utili.
Ma scusi, ma
alla buona politica.
Ma dunque la Minetti è stata scelta con ragioni più degne di quella della moglie di Alemanno?
Ma guardi, io adesso non so perché è stata scelta la moglie di Alemanno e chi l'abbia indicata,
però
perché io non ho seguito neppure il listino della Regione Lazio, però certamente i listini intanto andrebbero forse eliminati, così elimineremo,
ecco, però,
regaleremo ai cittadini la scelta diretta dei propri rappresentanti.
Sì.
Però a parte questo, fino ad oggi è sempre avvenuto così. Insomma,
senta,
la moglie di Fassino è in Parlamento, cioè voglio dire...
Però fanno giungere politica da un sacco di tempo, cioè la signora Rauti, sì, la signora Isabella Rauti... Sì. Fa politica da tanti anni, indipendentemente dal signor Alemanno.
Beh, insomma, politica aveva fatto, eccetera.
Però, insomma, è eletta in un listino, voglio dire. Sì. Ecco, adesso
senta, la maglietta candidata che ha indossato la signora Minetti l'altro giorno, le è sembrata una cosa opportuna?
No, secondo me era del tutto inopportuna.
Perché?
Ma perché francamente mi sembrava uno slogan poco utile, insomma.
Perché c'è un habitus del consigliere regionale.
Alla buona politica non mi sembrava utile.
Com'era, vuoi ricordare?
Senza sono ancora meglio. Tra l'altro,
sotto com'era?
Senza sono ancora meglio.
No,
senza la maglietta
la t-shirt sono ancora sotto sono
senza
ancora
meglio.
Sì, sono delle frasi che scrivono sulle magliette.
Però mai verità forse fu più vera, no?
Lei forse inadeguato, insomma, ecco, essendo consigliere regionale.
Traffico, torniamo tra un attimo. La zanzara che arriva. Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Questa è la zanzara, con noi il senatore Mario Mantovani, PDL, coordinatore regionale della Lombardia.
Va purificata l'aria.
Ma chi è, Borghezio? Chi
stili
è?
Di vita incompatibili con il decoro delle istituzioni, caro direttorissimo.
Chi lo dice questo?
Signor Bagnasco.
A chi si riferisce?
Io non lo so. Signor Mantovani, a chi si riferisce Bagnasco, secondo
Ma
lei?
Ma credo che si riferisca ai cattolici, come me. Io sono cattolico.
O ai cattolici in politica?
Rispondo con la mia coscienza personale. Io credo che i cattolici debbano soprattutto lavorare in questa direzione.
Ma non si riferisce a Berlusconi, secondo me?
No, guardi, Mantovani, che dice, le leggo il testuale:
a non giudicare, perché insomma per noi il giudizio
è universale.
D'altra parte, per
però Bagnasco dice
che abbia detto le cose giuste alle persone che riteneva di dover incontrare.
Però alcuni riferiscono queste parole direttamente a Berlusconi.
Ma no, ma lo dice esplicitamente.
Cioè, che dice Bagnasco?
Davanti a racconti che, se comprovati a livelli diversi, rilevano stili di vita difficilmente compatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni e della vita pubblica.
Si riferisce direttamente a Berlusconi, caro
Se Mantovani. Comprovati vuol dire ai procedimenti che ci sono in corso, cioè...
Guardi, ognuno ha le proprie sensibilità, ognuno ha i propri stili di vita.
Ma lei da cattolico è imbarazzato dai comportamenti di Berlusconi?
Io credo che come cattolico ognuno debba rispondere, almeno i cattolici debbano rispondere personalmente alla propria coscienza.
Lei è imbarazzato da cattolico dei comportamenti di Berlusconi, per esempio?
Ma guardi, io sono convinto che lavorando in politica, francamente, se una persona fa scelte diverse dalle mie, io non lo posso condannare.
È un buon cattolico Berlusconi?
Posso non condividerlo.
Sì.
Ma non lo posso certo condannare, anche perché non spetta a me giudicare. Per
sì, d'accordo, ma è un buon cattolico.
Io lo giudicherò sulle questioni politiche, sulle scelte che vengono fatte in politica e soprattutto sulla buona politica, che non ci siano degli interessi in politica, che non usino la politica per fatti personali, per tutte queste cose. Per il resto io credo che a casa propria, francamente, non me ne occupo.
Quindi, ecco, uso un'espressione un po' forte che però viene usata anche da alcuni esponenti del governo, ecco, lo dicono esplicitamente, non è un po', ripeto, sto per usare un'espressione forte, non è un po' puttaniere questo Presidente del Consiglio, ma lo dico proprio per usare una parola comprensibile a tutti.
Io le dico questo, sono 20 anni che sono contro Berlusconi. Tutti i media, sì, la sinistra, l'opposizione in generale.
La Chiesa anche magari, no?
Sono 20 anni. Prima era mafioso, poi si è passata alla questione dei fondi neri, poi ha corrotto i giudici, poi adesso viene fuori la storia. Intanto io non ho mai visto nessuna condanna, non ho mai visto nulla. Non ho mai visto...
No, ma non stiamo parlando di condanne in questo caso. Siamo...
Però, sa, in fondo se sono degli atteggiamenti sbagliati, se ci sono delle violazioni di leggi,
no, ma non è
che
solo
anche lui viene condannato.
Non è solo una questione
Qui parlano di morale, cioè il Bagnasco parla solo di morale.
Insomma, sul piano morale io credo che...
Cioè ha sbagliato Bagnasco a fare questo intervento?
No, assolutamente no. Bagnasco ha fatto bene,
a chi si riferisce?
È un cardinale, è il responsabile dei vescovi italiani, ha fatto un appello alle coscienze, dopodiché, francamente...
Però scusi, quali sono i comportamenti vacui e tristi? Secondo lei, no?
Sono diversi.
Da cattolico, quali sono i comportamenti vacui e tristi che ammorbano l'aria? Quali sono i comportamenti vacui e
tristi? Si riferisce, mi sembra...
Guardi, non compatibili col decoro istituzionale, dici, il decoro istituzionale.
Dobbiamo parlare di politica, perché di questo secondo me bisogna parlare quando si parla con Berlusconi, o comunque in generale con la politica. Io credo che la politica deve essere considerata come un servizio, per cui un servizio alla comunità. Paolo VI diceva addirittura che è la più alta forma di carità. Sulle questioni personali che riguardano la propria sfera,
ma qualche volta sono intrecciate, lei sa benissimo,
che vengono messi in piazza, peraltro violando delle regole, anche questo credo che meriti osservazione, insomma,
assolutamente.
Su questo punto, di cui non c'è nessuna conferma, neppure sul piano giudiziario, lei mi dica che cosa dobbiamo commentare.
Senta, Formigoni dice che insomma che probabilmente si voterà nel 2012, ci vogliono le primarie, eccetera, eccetera. Formigoni. Ma è il candidato adatto, secondo lei?
Guardi, Formigoni, non so se noi lo lasciamo andare via dalla Lombardia, perché sta governando in maniera straordinaria.
Vabbè, adesso, al di là di questo, mi sembra
eccezionale
che,
in Lombardia.
Mi sembra che abbia delle ambizioni.
Francamente, se lui va a Roma, qui bisogna votare in Lombardia. Adesso io non so, insomma, abbiamo votato l'anno scorso per la Lombardia, io non credo che sia così facile. Formigoni sta insieme a noi, sta lavorando
stavo parlando di un'altra cosa, cioè lui dice molto probabilmente si andrà a votare nel 2012, anzi aveva detto, poi ha smentito, che se Berlusconi lascia entro l'anno forse è meglio si riesce a rilanciare il centrodestra, poi lo ha smentito, ma insomma tutti lo avevano sentito una sera a Rimini. Allora io voglio dire una cosa, non si muove un po' troppo questo Formigoni per la successione a Berlusconi?
Stia collaborando nel rilanciare il Popolo della Libertà.
Lei tra Formigoni, per esempio, e Alfano, chi vede come successore di Berlusconi?
Alle primarie.
Perché sono bravi tutti e due.
Ho capito. Se dovesse scegliere tra...
Formigoni, mi scusi, ma ha governato la Lombardia, stava governando da quasi 20 anni, mi pare che la Lombardia sia non solo motore d'Italia, ma sia il primo governo, la prima regione del paese.
Se lei dovesse scegliere tra Formigoni e Alfano, sceglie Formigoni.
Alfano è un ragazzo cresciuto straordinariamente bene, è una persona onesta, corretto, ha fatto il ministro della giustizia in maniera ineccepibile.
Va bene, però?
Per cui io sono convinto che, francamente, fra i due non saprei chi scegliere.
Vabbè,
non è una scelta epocale.
Ci fossero le primarie domani.
Voglio dire che Formigoni non potrei sceglierlo perché governa la mia regione. E se dovessimo votare come qualcuno auspica l'anno prossimo, ma noi arriveremo al 2013 tranquillamente.
Secondo Formigoni non è proprio così. Comunque.
Ma guardi, Formigoni sta dando una mano a rinnovare, a rilanciare a fianco di Alfano il Popolo della Libertà. Questo è il senso vero dell'espressione di Formigoni. Io l'ho sentito anche ieri, insomma, sta veramente dando un contributo forte.
Insomma, lei dice Formigoni rimanga in Lombardia, dai, questo mi pare abbastanza.
Io dico che Formigoni come fa a lasciare la Lombardia? Ecco, questo me lo pongo come problema, essendo il coordinatore lombardo.
Ma Alemanno, il signor Alemanno...
Visto che abbiamo votato l'anno scorso per la Lombardia, dovremmo riportare i lombardi a votare, non è poi facile.
Vabbè, ma insomma, si succede.
Poi l'ha detto anche lui ieri, ha detto io sto bene qui.
Vabbè, ma quelle
quando si dice così,
quelle sono frasi che si dicono così.
Lei lo sta vedendo.
Tanto per dire.
È davvero straordinario, oltre che simpatico.
Grazie, se la dovrebbe, però quando si dice no, io sto tanto bene qui dove sono, in politica.
Hic manebimus optime.
Eccola.
In bene, verità. grazie, buona serata.
Ciao, arrivederci, buona cena, saluti, buon aperitivo, arrivederci.
Ma aperitivo, che ne sai che fa l'aperitivo? Ma che non può fare l'aperitivo? Ma non credo.
Perché il senatore Mantovani, coordinatore, non può fare l'aperitivo.
Non è che lo vedi in un locale di Milano a fare l'aperitivo.
Perché è un reato, fa gli aperitivi.
No, non è un reato, insomma, non farà l'aperitivo.
Senta che gli abbia augurato le peggio cose.
No, non farà l'aperitivo. Va bene, andiamo a sentire il giornale radio con le ultime notizie. 800 24 0024, riprendiamo alle 19:15. La Zanzara continua indefessa fino alle 21. Come non lo sai?
Sono depresso oggi.
Ma depresso perché? Che è successo?
Sono depresso.
Poi ti faccio sentire Boss, allora ti carichi.
Vabbè, dammi.
Siamo qui di nuovo in onda con la Zanzara, 19:18. Caro Parenzo, ci è venuta a trovare una persona che tra poco presenteremo.
Qui il livello sale, amico.
Qui negli studi o scende, dipende dalle sensibilità, dai gusti. Ma insomma, fra poco sentiremo. Intanto vorrei, sempre grazie alla gentile presentazione dell'onorevole Scilipoti, mandare in onda i titoli del TG3. I titoli del TG3 presentati da Mimmo Scilipoti.
È uno sfregio, lo sai.
Lo so, però che vuoi fare? A noi piacciono queste cose un po' dissacranti. Io adoro il telegiornale diretto dalla signora Berlinguer.
Lo screditi, se lo fai presentare da Scilipoti.
Però lo faccio presentare da Scilipoti.
Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Alla conferenza episcopale, duro monito del cardinal Bagnasco, comportamenti tristi e vacui, incompatibili con le istituzioni, ammorbano l'aria che va purificata. Berlusconi al lavoro su un piano per la crescita, vertice ad Arcole tra Bossi e Tremonti, l'opposizione ogni giorno col premier ci costa miliardi. Referendum, vicino l'obiettivo delle firme, la minaccia della consultazione già produce un effetto, lo scontro sulla riforma elettorale. No al certificato antimafia, dice Brunetta, che precisa, l'amministrazione lo ha già, ma si scatena la polemica, arriva subito lo stop di Maroni. Il piano salva euro fa volare le borse, Bruxelles frena, la BCE non esclude tagli ai tassi, Standard & Poor's declassa 11 enti locali italiani. Nuova bufera sulla giunta di Parma, 4 arresti tra cui un assessore per tangenti sulle mense scolastiche, il PM indecente lucrare sui bambini. Due navi cariche di immigrati da giorni al largo di Palermo, sono prigioni galleggianti, protestano le associazioni umanitarie, scontri con la polizia.
Tu, tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di collesto, fanti di lamille, topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Co 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 cucuru curu 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 qua qua. Co 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 cucuru curu 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 qua qua.
Emerito professor Daverio, buonasera. Buonasera. Lei se lo sarebbe mai aspettato che un giornalista serioso, rampante, come David Parenzo,
non esageriamo,
però insomma con ambizione, diciamo, partito
con un
da
un bel passato, un brillante
esatto,
futuro,
partito da iceberg, da Teo Lombardia, si sarebbe ridotto a cantare chicchi co, com'è che fa?
Qua qua. È solo onomatopeica.
Alla radio lo sono 24 ore.
Io lo sapevo da sempre, è pronto a tutto.
È così.
Così, caro professor Daverio.
Filippo Daverio, buonasera.
Benvenuto. Buonasera. Ma abbiamo gli applausi.
Su quelli finti, no? Dobbiamo mettere gli applausi finti, perché poi tu sei sempre pronto lì a lisciare il pelo a tutti gli ospiti.
No, faccio tutti, però dopo boom.
Quasi sempre. Allora, intanto voglio fare sentire agli ascoltatori l'epico scontro che c'è stato, che ci coinvolge, ma come dire, in via indiretta, anche se qualcuno vorrebbe citarci in tribunale, cose da matti, tra il signor Vendola e il signor Fede. Ha iniziato, devo dire, Vendola con questa frase.
La politica e poi invece Emilio Fede, Lele Mora, La Vitola, Walter La Vitola, Giampi Tarantini, questi eroi del nostro tempo, procacciatori di cocaina e di escort. È l'antropologia che gira attorno al premier.
Procacciatori, dunque, Fede, procacciatore di cocaina di escort. Signor Fede, ospite qui alla Zanzara, insomma, ha ironizzato non poco sulle sulle attitudini sessuali, chiamiamolo
ha
così.
Ha un po' sbraccato il direttore del TG4.
Vabbè, cioè, poi se la vedranno in tribunale se vogliono, ma non mi pare il caso.
Sempre di mezzo i tribunali.
Sì, sempre i giudici, tribunali. Comunque, un estratto di Fede versus Vendola, va.
Quello che dice Vendola, devo dire la verità, a me mi frega un tubo. Poi lui dica quello che gli pare, tanto oramai in questo paese ognuno dice quello che cazzo, senza che si ecciti, Vendola gli pare. Lo dico in senso letterale della parola, Quindi Vendola, se la prenda.
Vendola, sono gay ma non porco, riferito a Fede. Poi è proseguita la polemica.
E voglio poter vivere in un paese nel quale io posso vivere con il mio compagno, perché sono gay ma non sono un porco come quelli che in queste ore tengono. È un garbato messaggio per Emilio Fede.
Definito porco, poi durante la trasmissione in onda Vendola ha detto anche Fede, la vicenda finirà in tribunale, dove citerò sia Fede che l'autore della trasmissione, cioè il sottoscritto, non si capisce per quale motivo. L'assurda lista dei gay, però, sempre per stare in materia, Grillini, il signor Grillini.
Ti piace a te questa storia dei gay?
No, non mi piace per niente. Ci sono gay nella Lega anche al vertice. Bah.
Sostanzialmente c'è una contraddizione tra la propria identità sessuale, la propria militanza, magari informazioni politiche come la Lega Nord, che sono fortemente caratterizzate da una cultura nazista, per esempio il classico celludurismo di Bossi.
Quindi lei dice ci sono anche nella Lega? È questo che sta dicendo?
Assolutamente sì, anche in posizione di vertice. Cioè le persone omosessuali sono dappertutto.
Perché Grillini deve, ci sono, o dice qualcosa di concreto, ci sono gay anche nella Lega in posizione di vertice?
Omosessuali sono dappertutto.
Bah, 800 24 00 24. Allora, signor Daverio, di che la politica, di che parla? Di
è divertente questa questione che abbiamo appena affrontato, perché io mi occupo di semiotica. Sapete cos'è la semiotica, no?
Sì,
non guarda il contenuto, sì. Guarda il segno, il che segno determina il contenuto, sì. Nel parlare il segno, per esempio l'accento, cioè
sì,
l'accento leggermente isterico di Parenzo è talvolta più importante del, sì, contenuto di quello che lui racconta, sì, no?
Praticamente dico delle
però sicuramente la sua forza di comunicazione, sì, sta in una parte anche degli stili della
voce, parlare, sì,
cioè, sì. Crociani, questo aspetto un po' così più vicino a Savonarola, dice delle cose che sembrano assolutamente la fine del mondo, poi non guardi quello che dice, non ascolti esattamente quello che dice, ma la forma è formidabile. Tutta la filosofia medievale si fonda su questo fatto, che il contenuto e la forma e il contenuto sono intrinsecamente la stessa cosa. Allora, se voi riprendete il discorso iniziale di Vendola, molto, sì, carino, che cosa vi ricorda? Vi ricorda la predica del prevosto.
La predica del prevosto.
Lui ha proprio quel tono di voce equilibrato, serio, che io non riesco ad imitare perché non ho mai fatto quel mestiere, che è quello del prevosto nella settimana della Quaresima.
A lei piace Vendola?
Ma a me non lo so,
così,
io non lo saprei dire, cioè, mi piace molto, no,
quello che dice,
allora,
capisce, per esempio?
Mi piace molto Vendola quando reagisce contro Fede, quando urla la parola porco, lì si capisce che ha smesso di fare il prevosto e fa la persona umana che si è offesa,
sì.
Allora, sono queste le letture interessanti. Dall'altro lato Fede, che uno potrebbe voler condannare, però affronta una risposta sul Vendola che è proprio così di Roma, che sembra proprio quella che si deve riarbar,
cioè,
no, con quell'accento lì il diritto di dire delle cose esagerate cresce di molto,
certo,
perché è talmente enfatico, è come una roba vista comunque attraverso una sorta di canocchiale deformatorio, no? Le cose sono tali, quelle che il significato vero e proprio, la traslitterazione scritta, se dovessimo fare un processo,
sì,
non funziona più. Io credo che in questi casi qua anche i giudici dovrebbero ascoltare, non leggere i testi, perché quello che dice il prevosto genera la reazione da prevosto.
Speriamo che non ci arrivino i giudici.
No, ma dico, mi immagino in un meccanismo, la nostra giustizia tende alla perfezione, cioè,
sì,
noi siamo arenati perché questa ricerca costante di perfezione non è raggiungibile, quindi ci blocchiamo. in questa perfezione il giudice dovrebbe sentire proprio la voce, ma provate a risentire, è bellissima la voce di vendere il primo suo
intervento,
è proprio prevostiano, prevostiano.
Siamo altissimi questa sera, stiamo
volando altissimi,
siamo volando,
come facciamo adesso a volare? Noi ci pensiamo noi a volare,
basta un inciampo, no, andiamo giù
a volare,
vestito in maniera straordinaria stasera,
tutto di
rosa, vestito rosa a righe, no, bianche e rosa,
con
sottili,
uno splendido papillon,
splendido papillon multicolor, con un
voi sembrate due da agenzia funebre, vestiti
come
da nero, onestamente, è perché avete la fortuna che alla radio non si vede, la radio è la televisione, però, che non si guarda.
Professore, vi tolgo una curiosità, perché lei Berlusconi lo chiama la Berlusca? Che è sembra molto, un po' la Bernarda, no?
Sì, no, è una roba molto milanese, cioè una roba la Berlusca.
Ma nei vostri salotti la chiamano?
No, è un'entità.
La Berlusca?
È un'entità.
La Berlusca proprio?
Sì, cioè ci sono delle entità che vanno al di sopra della definizione caratteriale o sessuale, sono delle cose. Guardate che il nostro amato Presidente del Consiglio ha realizzato innegabilmente un miracolo, cioè lui è diventato un'entità, cioè fra 200 anni non parleranno più di Andreotti,
ma di Berlusconi.
No, Berlusconi sarà come, della,
sì, come, una
della sorta,
come Barba Blu, cioè i grandi nomi della storia collettiva, no? come non lo so, Caligola, cioè, ci sono dei grandi nomi che ci richiamano, sì, sì, delle immagini stabili. E lui
cosa richiamerà?
Beh, effettivamente
cosa
richiamerà? Caligola
la Berlusca
nominato sulla
questa cosa particolare,
la Berlusca
non,
cosa
non
richiamerà?
È facilmente definibile, perché contemporaneamente pop e caricaturale del pop. È una sommatoria del meglio del XX secolo riassunto, perché un po' Gino Bramieri e Renato Raschel, c'è dentro un po' del ventennio, cioè tutte queste cose si compongono in
nella Berlusca.
Quello che in
diciamo, come lo vedrebbe raffigurato in un
quello
quadro,
che,
per esempio?
Quello che nella si chiama la koiné greca, quella roba che tutto si mescola diventa una roba nuova. Questa roba nuova non è definibile al maschile,
ma al femminile?
Sì, perché è una cosa...
Berlusconi è femmina?
No, è la Berlusca è una cosa particolare, cioè è la Berlusca.
La Berlusca.
La Berlusca, no?
Claudio da Milano, buonasera, 800 24 00 24.
Buonasera.
Dica, signor Claudio.
Complimenti per la trasmissione.
Vada, lasci perdere i complimenti.
L'unica cosa che volevo dire, ma se Berlusconi veramente si dimettesse, sparisse dalla vita politica.
Ma perché lo vuole fare sparire? Ci divertiamo matti, Claudio, ci divertiamo come pazzi.
Le vostre trasmissioni, noi anche, perché ci divertiamo a sentire belle cose.
Allora
relativamente che non se ne può più.
Ma lei dice non se ne può più, io mi diverto come un matto, mi diverto veramente
capito,
come un pazzo.
Però qua ragazzi, io sono qui
che
Dio,
sono diventato
Milano,
di un cinismo assoluto,
no?
A me non
momento.
Me ne frega niente, capito, c'è Berlusconi, capisco, non c'è capisco. Berlusconi. Mi scivola addosso, più rimane, più poi ci ricicleremo, ci inventeremo un'altra cosa, per carità, altri personaggi, altre cose, però più rimane, più ogni giorno abbiamo delle cose fantastiche da raccontare, perché quello di Berlusconi e delle donne è un romanzo favoloso.
Questo è innegabile, questo è innegabile.
Abbiamo la borsa però, la borsa interrompe queste nostre disquisizioni, 800 24 00 24, poi parleremo anche di una trasmissione che si è interrotta. Il modo in cui si è interrotta questa trasmissione ce lo racconterà il signor Daverio. Bossi scatenato a Somma Lombarda ieri, credo, a Somma Lombarda ieri. Questa è sempre la Zanzara, 800 24 00 24, in studio a Milano, oltre a David Parenzo naturalmente, Filippo Daverio. Qui faremo ascoltare Bossi, ultima versione, ultimissima versione, non è che cambia, però ci sono alcune sfumature interessanti. Sentite, Brunetta il più pirla.
Ci siamo ritirati in un angolo, in un locale, io e Berlusconi, qui bisogna tagliare, poi ha telefonato anche Banca Italia, ha telefonato Brunetta e è uscita una lista, perché Brunetta si è alzato impossibile, bisogna tagliare le pensioni, ma ha telefonato Banca Italia. Sai perché ti ho telefonato a te? Perché sei il più pirla qui.
Il tricolore è da Somari.
È un paese che ha speso molto, sapete bene, sappiamo tutti perché. Perché costa troppo il sud. La storia è quella lì. I balli non ce ne sono. Il povero no, lavora e paga, l'Italia, sì, fuori i tricolori, sommari, che quelli mangiano e bevono.
giornalisti stronzi, vabbè, no, prenderete una marea di botte, ma questo è abbastanza ormai una tradizione.
Si sta a guardare i giornalisti che sono dei grandi stronzi. Trovate il contratto. Oh, io ve lo dico ai giornalisti, prima o dopo piglierete una mano di botte.
E poi ride, vado alla festa della patata. Cosa pazzesca.
Festa della patata, cos'è la festa della patata?
Non lo so, ma
la festa della patata.
È come l'altra, patonza.
Patonza, sì, la patonza deve girare.
Però mi ha detto una cosa, Bossi non dice mai quello che pensa.
Mai?
Mai.
Come mai?
Non ha mai detto.
Ma lei lo conosce bene, lei è stato assessore della Giunta Formentini, eccetera, ma conosce la lei.
La cosa straordinaria di Bossi è che si dice una cosa, ne pensa altri quattro. Quindi quando dice vada alla festa della patata probabilmente non ci va. Quando dice quella cosa lì sul Brunetta probabilmente pensa quello che penso anch'io, tra l'altro che Brunetta sia una persona molto efficace da un certo punto.
Però gli dà del pirla intanto.
Lo so, ma non fa non niente. Lui dice sempre l'opposto di quello che pensa sul serio. Quando dice sosterrò Berlusconi, sì, io fossi Berlusconi mi preoccuperei.
Festa della patata.
Io adesso l'ho detto per primo qui, dopo vado all'Azzate, via di qua. Vado all'Azzate che c'è la festa della patata. Sì.
Non riesce più a ridere, vabbè. Bene, ma insomma, Bossi, come dopo aver dato la definizione di Berlusconi, diamone una definitiva però su Berlusconi, sì, la Berlusca che riassume tutto, eccetera, eccetera. Però come verrà ricordato Berlusconi, secondo lei?
E non è definibile, verrà ricordato come...
Cioè, come nell'ultima versione, un po' da puttaniere, oppure...
No, tutto verrà messo insieme. Cioè, di uno che è riuscito, ha iniziato una vita da tapper di pianoforte sulle crociere ed è ha concluso una parte della sua vita appropriandosi delle redini di un paese, forse anche di più che delle redini, diventando ricchissimo e poi scivolando, poi riuscendo a trasformare questo paese in un'Italia.
Lei è appassionata di queste storie di donne che escono fuori, eccetera, intercettazioni?
No, onestamente.
Non le legge come un grande romanzo,
no,
anche quello?
No, trovo una roba modestissima e tristissima.
Ho guardato, ma per lui?
No, in generale.
Ma perché
per
modesta? Ma le ha viste le foto di queste fanciulle, professore? Scusi.
Sì, ma c'è di meglio, eh.
Lei dice che c'è
sì,
di meglio.
Sì, sono tutte vestite male.
Beh, no, vabbè, adesso però lì sì, non no, sempre vabbè,
no,
no, adesso,
no, facciamo una. Io sono qua per rivendicare la superiorità erotica delle contesse.
Sì.
La superiorità erotica,
delle contesse, cioè non c'è dubbio, cioè l'erotismo volgare è proprio quello dell'accoppiamento animale, non è una roba molto attraente.
E Berlusconi è così secondo lei un poco?
Non so lui, penso da quello che dicono loro lui è al di sotto di questo livello,
cioè?
Alcuni di loro dicono la fatica che fa a compiere il gesto, quante volte è stato in bagno, cioè,
beh, poi ci sono altre versioni, sì, invece lì non di un amatore infaticabile.
Sì, esatto, lì non sappiamo, non siamo in grado di entrare nell'argomento, ma quello, questa sorta di concezione ginnica del rapporto erotico è proprio lo stadio più basso dell'evoluzione umana.
Dunque cioè, Berlusconi che ha una concezione ginnica è lo stadio più basso dell'evoluzione umana.
Cioè, l'erotismo è una cosa molto più complicata, da lì in avanti ce n'è di strada da fare, anche nella partner, queste povere ragazze con delle storie familiari spesso molto umili, dei vestiti sostanzialmente sbagliati, vocabolario che non
primitivo,
si riesce a definire.
Cioè delle proletarie, cioè, praticamente.
No, delle sottoproletarie. Il proletariato ha un'identità. E certo, quella lì che è diventata famosa perché su YouTube tutta la guardano.
La signora Minetti?
No.
Terry Nicolò. La Dericolo,
sì,
la
ecco, quella lì, che io ho letto il testo in un articolo.
Sì, fantastica in intervista dell'ultima parola.
Sì, in cui si diceva nell'articolo: guardate questa roba, che moralità terribile, tremenda, cos'è questa mutazione in corso. Poi per curiosità sono andato a vederla.
Sì.
Anche lì conta, come nei discorsi che abbiamo fatto prima, non conta la parola, conta l'espressione che porta
e che,
alla
che effetto
parola.
Le ha fatto?
Mi ha fatto la definizione di quello che Carlo Marx chiamava il lumpenproletar, cioè il proletariato straccione. È un mondo che sta al di sotto della presa di coscienza sociale.
La signora De Nicolò era quella che diceva: beh, insomma, se in sei mesi avessi fatturato 24.000 euro a Tarantini per le prestazioni, eccetera, sarei una morta di fame. Che cosa sono 24.000 euro
di più, di più?
Se voi questo modo di, ma anche questa semplificazione estrema della struttura del mondo, no? Cioè, se sei bella, devi distribuire la tua bellezza contro una somma di denaro abbastanza ridotta, cioè 20.000 euro al mese, diceva, che non è una roba da califi, cioè le aspettative che stanno dietro a questa banalizzazione della vita Sembra il più bravo che l'ha già raccontato tutta questa storia, Bertolt Brecht. Se prendete l'opera da tre soldi, è già tutto codificato.
Bertolt Brecht, la zanzara.
Ma non è mai accaduto.
Non è mai accaduto la zanzara, la citazione di Bertolt Brecht. La cosa pazzesca. No, vabbè. Sentiamo Andrea da Milano.
Faccio un rutto, faccio qualcosa.
Andrea da Milano, 800-24-00. No, che rovinando. Siamo in un momento altissimo della zanzara. Qui la definizione di Berlusconi, però, sessuale è stata eccezionale. Andrea.
Ma non esce, questi passano.
Andrea,
ma chi?
Andrea, che sta facendo? Scusi.
Io sto posteggiando.
Ma non si arrabbi.
Non si arrabbi. Con chi si stava?
Con chi litiga?
Con chi litiga?
No, non è che litigo. Sto parlando con mia figlia. Devo posteggiare e pianificare la cena di stasera. Un po' di multitasking, però.
Va bene. Ma noi accettiamo il multitasking.
Commento veloce per questa sera. Io volevo fare un raffronto da un minuto su come viene fatta la politica in America come in Italia, in particolare su quella relazione che la politica americana usano nel marketing. Ci sono alcune regole base che comunque sono fondamentalmente restringibili a due. Il primo, che non bisogna mai prendere in giro gli elettori, come del resto del marketing, prendere in giro i consumatori.
Sì.
La seconda, che bisogna essere credibili. Ora, la cosa che posso fare in Italia è che c'è una parte politica, in cui l'esempio di Mantovani stasera credo che sia abbastanza eclatante.
Che ha fatto il signor Mantovani stasera?
Ma quando è riuscito a dire che la consigliera Minetti è stata posta in quel ruolo per la sua esperienza, il suo background nel campo sanitario, con una persona di 24 anni, vuol dire nettamente prendere in giro le persone che quando lavorano tutti i giorni sanno che per avere un'esperienza bisogna comunque lavorare degli anni. Cioè non basta laurearsi per poi sapere cosa poter fare in una regione di 10.000.
Anch'io ho trovato un po' assurda questa cosa, Andrea, perché uno deve avere il coraggio di dire la verità. Cioè la signora Minetti è stata piazzata lì perché amica, poi non voglio sapere cosa c'è stato a livello intimo, eccetera, perché amica personale del presidente.
Ha ragione il professor Davvero quando dice che Berlusconi allora è come Caligola. Caligola nominò senatore il cavallo e il signor Berlusconi
adesso non l'ha detto.
Ha paragonato Berlusconi a Caligola.
Sì.
No, i grandi personaggi della storia.
Cioè, bisogna avere il coraggio di dire: non ce l'ha il senatore Mantovani, cosa devo fare io? Cioè, siamo alla, come dire, secondo me all'ABC. Cioè,
al
amica, basta, non bisogna dire è stata amante, è stata a letto, cioè, amica personale del presidente del consiglio ed è stata piazzata lì nel listino regionale della Lombardia. All'epoca Formigoni, che oggi parla, no? Zitto, non è che fece queste rivoluzioni. Oggi che Berlusconi è un po' in disgrazia dice la Minetti non va bene, eccetera eccetera. Andrea, vuole aggiungere qualcosa?
Ma una volta sul fatto che i politici possono sempre commentare tutto, cioè in certi casi si può anche non commentare, cioè il silenzio in certi casi
Basta dire la piazzata lì Berlusconi perché amica sua, ma d'altra parte i listini bloccati, oltre che le liste bloccate è un'altra cosa, ma i listini bloccati alle elezioni regionali cosa sono? Cioè ci si piazzano gli amici, i conoscenti, le persone di cui ci si fida, in teoria, o no?
Vi posso dare un piccolo contributo su questa cosa?
Come no, sì, ecco. Sì.
Sempre nel tentativo di definire questa entità globale, storica, infinita, eterna che si chiama la Berlusca, una delle sue caratteristiche principali è di essere un prodotto incredibilmente autentico della nostra epoca che passerà alla storia come l'epoca del trash.
Sì.
Cioè nell'epoca del
della spazzatura, insomma.
Trash è una cosa più complicata.
Vabbè, io provo a banalizzare.
I veneti sono così.
Ma basso dal livello.
Il trash è la spazzatura.
È come dire la Berlusca, il trash è una cosa molto complicata, però è l'epoca nostra, dove siccome la prima cosa che si chiede è una comunicazione forte. La comunicazione forte è la conseguenza della semplificazione del contenuto, spesso anche della parodia del contenuto.
Un contenuto e dunque?
Complicato diventa un contenuto facile, più facile da capire. Lui in un qualche modo è la parodia, basta vedere anche come parla, perché lui si dà anche una certa allure, no? Dei doppiopetti curati, molto caraceni, dei congiuntivi, anche i congiuntivi sono stati passati in sartoria da Caraceni quando parla, cioè tutta una terminologia che cos'è? Non è altro che la caricatura dell'aristocrazia. Ora, quando lui posa lì la Minetti, è esattamente la versione parodiaca di Luigi XIV che dice perché è il mio bel piacere che così avvenga.
Qui vogliamo altissimo. Dove andiamo? Andrea, provincia di Vicenza, questa è Rai 5.
Cioè,
è Rai 5. Perché hanno fatto fuori Passepartout?
Ma non ha fatto fuori Passepartout, non ce l'ha più fatta a rifarlo perché
non l'hanno messo,
non è censurato.
Passepartout, figuriamoci se fa la vittima,
no, ma figuriamoci, no.
Si sente come Santoro lei?
No, no, non c'entro niente con quel mondo lì. Tanto lui conta molto, io niente. È la bella differenza. Cioè lui i contratti dei quali parlate, Santoro, Dandini, sono contratti molto grossi che decide il consiglio d'amministrazione della RAI. I contratti fatti ai barboni come a me lo decide direttamente il direttore e l'ufficio legale. L'ufficio legale della RAI si è accorto dopo 2 anni di essere un ente pubblico. Attenzione, non lo sa ancora nessuno in Italia che è un ente pubblico.
E allora,
perché anche
essendosi
venendo qua,
accorto di questo?
Io ho sentito una parte del telegiornale vostro sulla 24, no? C'è il giornalista diceva l'azienda, la RAI non è un'azienda. 2 anni fa la Cassazione ha detto alla RAI: guardate che voi non siete un'azienda, perché voi campate di denaro pubblico, quindi siete un ente pubblico e dovete seguire i meccanismi della spesa pubblica, la legge sulla trasparenza, la 142 sulla responsabilità degli atti, la responsabilità degli atti protocolati come atti di trasparenza, una serie di robe che vi annoiano. Però hanno detto: non sei come sei prima, devi fare dei contratti secondo basi diverse. È su questa nuova interpretazione della contrattualistica che non sono riusciti neanche a rinnovare Dandini, oppure ha messo in crisi.
Ma non è per quelle, perché magari non hanno avuto la volontà di farlo, punto. No, no.
Forse l'uno, forse l'altro, non lo so. Però la giustificazione di tipo normativo lì ci sarebbe. Sul caso nostro, però, sta norma che è servita a dire altre cose mi è caduta addosso la norma e sono rimasto schiacciato sotto la norma, come uno che va all'opera, ascolta la norma, no?
E quindi niente da vedere.
No, adesso io credo che faremo delle cose insieme.
Manifestazioni di piazza ci vogliono.
No, a me la RAI è simpatica perché, tra l'altro, è l'unica emittente che permette di fare le cose pubbliche. Cioè io quando vado nei musei compio un servizio pubblico e preferisco farlo per il servizio pubblico. Poi quando uno va anche fuori Italia, in fondo presentarsi come uno che fa televisione privata in Italia è facile che confondano, immaginano delle cose inattese, che uno lavori per quelle altre televisioni. Invece uno si presenta come la RAI, fa ancora una sua figura. Cioè a me la RAI è simpatica, però adesso devo fare un corso di aggiornamento giuridico. Io gli ho suggerito, anche siccome ho fatto l'amministratore pubblico e conosco bene la normativa pubblica,
assessore per Formentini,
sì, io li farei volentieri, se vogliono li propongo un piccolo corso di aggiornamento giuridico, cioè li metto
alla RAI.
Va bene, sì. Va bene. Danilo da Brescia, 800 24 00 24. Danilo, dica.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire sul fatto che voi avete detto che Berlusconi adesso sta cadendo in disgrazia, così che è un po' scaricato da tutte le persone che si è circondato in questi anni. E sì, sono d'accordo anche sul fatto della Berlusca come entità, che l'ha ricordato, perché diciamo che è nato, ha avuto l'ascesa al potere, però in quel periodo lì, anziché diciamo fare un bene per il nostro paese, ha pensato molto a divertirsi, secondo me. Comunque
vabbè, questo mi sembra un po'
di persone che diciamo in maniera molto materiale gli potevano procurare degli scambi per un benessere personale. Adesso diciamo che è venuto tutto fuori ed è in decadenza, come sì,
allora?
Come Caligola, come Nerone.
Vabbè, allora?
E diciamo è il fatto che anziché poter essere ricordato in maniera positiva, verrà ricordato in una maniera molto
dispregiativa. La storia, poi i giudizi col passare del tempo possono cambiare. Grazie Danilo. Io farei ascoltare però Giuliano Ferrara versus il signor Bernardini, TV Talk. A TV Talk di sabato.
Grande show,
grande show, non tutto perché è lunghissimo. Però è il paragone tra Strauss-Kahn e Berlusconi che l'ha fatto imbufalire. Effettivamente tra le due cose tra i due casi c'è una grande differenza, ma Bernardini, che è il conduttore di TV Talk, non è che voleva fare un paragone dal punto di vista, voleva fare un paragone sulla questione delle scuse. Sentiamo.
Ah, ecco. Quello lì è un uomo denunciato per stupro. Va e bene, vergognatevi di aver messo sotto paragone Berlusconi e Strauss-Kahn. Vergognatevi!
Va bene, mi interrogo.
Ci è chiaro?
Va bene, ho capito.
È chiaro? Moralisti dei miei stivali.
Parliamo di televisione.
Dovete vergognarvi se non capite la differenza tra un uomo accusato di stupro e poi liberato dalla giustizia americana e un uomo intercettato perché convoca a casa sua delle feste da ballo. Dovete andare tutti a casa.
Ancora, voglio sentirlo tutto alla fine.
Va bene.
Ferrara sulle scuse in TV.
No, ci dispiace che lei non ha capito il contesto in cui è venuto. Quello in cui si parla di televisione.
Ferrara, avrete un picco di ascolti su questa cosa. Ci sarà un picco.
Va bene, Ferrara. Ne prendo atto.
Avete fatto la morale all'incontrario.
Va bene, possiamo andare oltre.
In nome della cameriera del Sofitel.
Possiamo andare oltre.
È chiaro?
Questo
e
è chiaro.
Non parlate più di questa cosa in mia presenza.
Va bene, mi fermo qua. Mi pare che lo spazio bene, per la sua posizione l'ha avuto.
Si fermi là e andiamo avanti.
E andiamo avanti. Che aspetta là dove passerai. Allora, vorrei sottoporle un altro. Però non si
rida, rida.
È lei perché si indigna troppo.
Chiami un fissato Diallo a ridere con lei.
Vabbè, andiamo avanti. Allora, due settimane fa, rido, ho questa libertà ancora, Ferrara, me la dia,
sì, ce l'ha quella libertà.
E allora?
Spero che la intercettino mentre ride con qualche puttana.
Adesso Ferrara
direttore, basta. Nessuno è peccato.
Spero che la intercettino mentre ride, non rida in televisione. Vabbè. Del presidente del consiglio intercettato.
Ma non del presidente, adesso rido di lei. Ferrara, sto ridendo.
Di un mezzo stupratore.
Ferrara, sto ridendo di lei adesso. Non del presidente del consiglio.
No, no, io non. Io, guardi, prendo e me ne vado se continua questa discussione. Stroscano e Berlusconi sono due parole che non dovete usare e mettere sullo stesso piano.
Vabbè. Beh, devo dire che è un momento fantastico di televisione perché insomma. Imbarazzante, dice lei, perché? Perché?
Ma splendido!
Splendido, davvero splendido.
Una gran tensione dialettica. Una
guardate che se volete fate un po' di zapping notturno, sì. Io faccio parecchio, non sempre, faccio intanto un po' di zapping, adesso si vede tutto il mondo, no? Dalla Danimarca alla Turchia non troverete mai uno che urla così in televisione. Cioè, è una cosa specifica.
Beh,
no,
beh,
no, non ho mai visto, giuro. No, fate un'indagine.
Ma noi facciamo del wrestling, facciamo, no, il talk show sì, è wrestling. Sì,
non era nemmeno un talk show, era uno sfogo di Ferrara.
No, io
perché
devo dire la verità, in questa cosa qua lui prende la posizione che vuole, poi è un uomo di grinta, irascibile, a me è molto simpatico Giuliano, ci conosciamo tanti anni, ma quello che però mi ha dato un po' fastidio è che parlasse così male di Strauss-Kahn.
Sì.
Perché
mezzo stupratore,
sì, esatto,
mezzo
perché
o uno è stupratore,
sì,
o non è
stupratore, o è stupratore, cioè innegabilmente lui si è detto, si è scusato davanti alla Francia intera dicendo io ho avuto una tresca con questa signora.
E poi comunque, insomma,
e poi la signora poi ha inventato che l'avevo stuprata perché gli serviva per gli altri scopi. Però non si può chiamarlo stupratore.
Ma non
poi
si può nello stesso tempo fare un paragone così tra due cose completamente
no,
diverse.
Anche perché penso che Berlusconi non l'avrebbero mai messo alla presidenza del Fondo Monetario Washington.
E con
quindi
questo
paragone non si può fare.
Terribile.
Grazie professor Daverio, grazie di essere stato con noi. Philippe Daverio, viva Passepartout, che ritorni presto in Rai, viva!
Ma tornerà il Daverio, non torna Passepartout, spero che torni il Daverio,
Daverio
sennò
sì,
mi trovate qua davanti all'angolo della strada, davanti
no,
che
no,
lavo,
no,
i vetri,
così,
no, lavo i vetri.
Ma lei è
lavo
ma lei è professore a Palermo,
no, io sono professore,
c'è un sacco di attività,
sì,
un sacco
sì,
di
no,
cose,
faccio anche
cioè
cose,
la Rai che so, spiccioli per lei, diciamo la verità.
La Rai è per me una cosa fondamentale, vuol dire poter andare in un museo perso d'Italia e avere la legittimazione per andare a fare delle riprese.
Solo perché fa un programma alla Rai.
Così non paga il biglietto, davvero?
No, così non pago il biglietto, sì. No, mi date, io lavoro, io in questo momento sto facendo una serie di cose che servono alla comunicazione delle realtà culturali italiane, che vuol dire per i ministeri italiani attraverso
però la
una
Rai
struttura italiana.
La Rai è fondamentale.
Sì, la Rai è fondamentale. Cioè la Rai rimane la mamma. È una mamma un po' così, un po'. Ha perso due punti in rating, ma l'ha perso anche alcune banche, quindi bisogna perdonarli.
Pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara in onda su Radio 24 con Giuseppe Cruciani e David Parenzo.
Buonasera a lei, direttore.
Andiamo a sentire subito gli ascoltatori. Andrea dalla provincia di Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera, grazie per avermi richiamato. Innanzitutto io volevo fare una piccola riflessione.
Sì.
La
sì.
parabola della Lega Nord è molto simile a quella della Seconda Repubblica, cioè nel senso noi siamo partiti con i capi in Parlamento che sventolava, con le con un sistema che crollava, il sistema bloccato, le elezioni del 1992, manette tintinnanti di Mani Pulite, e siamo arrivati a una alla fine ormai di questa seconda repubblica, con la Lega Nord che era nata come partito di lotta e ora è diventata partito di poltrone. Basta pensare appunto al fatto che non abbia deciso di appoggiare la legge per abolire le province, ad esempio, che lei che parla molto di federalismo, poi si capisce che per una razionalizzazione del federalismo ci vuole l'abbattimento di quelli che sono enti.
Va bene, però adesso non faccia la lezione professorale.
Convegno sulle province.
Intendevo dire, guardi, assolutamente non ho questi tipi di istinti. Intendo dire che la Lega Nord, io che sono della provincia di Vicenza, non ho mai votato la Lega Nord, però credo che qui non ci interessa molto l'ampolla del Po o il leone di San Marco, a noi ci interessa il federalismo.
Va bene, allora...
Lei mi insegna che la Liga Veneta...
Sì, ho capito, Andrea, qual è la conclusione di questo ragionamento?
La conclusione che voglio fare è che l'elettorato della Lega Nord si sente molto sfiduciato e credo...
Questo però lo sapremo dalle urne. Titoli della SET, sentiamolo in diretta.
Grazie, arrivederci.
Dice di voler semplificare, appunto, ma a questo punto l'opposizione dice meno legalità per tutti. Il nostro sondaggio del lunedì registra ancora un calo del centrodestra, mentre a sinistra continua la crescita di Nichi Vendola, ormai vicino al 9%. Nel terzo polo balza ancora in avanti l'UDC di Casini. Il partito degli astenuti però è il primo, superiore al 30%.
Erano i titoli della 7. Gaetano da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Ascolti, io volevo solo dire questo, io penso di essere sconfortato come tante altre persone, perché quando ascoltiamo le vostre trasmissioni, eccetera, a parte il fatto che c'è il professor D'Arevio che descrive la realtà politica col fioretto, una realtà politica che poi invece è una realtà proprio preistorica, perché io ho sentito Bossi parlare prima, no? Cioè, ma neanche al bar sotto casa ci si esprime così, e comunque è un rappresentante politico, cioè rappresenta una parte degli italiani. Allora a quel punto c'è veramente una distanza notevole tra la gente reale, le persone vere, e poi questi che fanno gli show. Ecco, e quindi giustamente è un programma che è in mezzo praticamente, descrive la irrealtà della politica che non ci riguarda e la realtà invece delle persone che invece che magari come me, magari qualche volta come voi, che vi divertite, secondo me sotto sotto vi divertite molto.
Certo che ci divertiamo.
Ogni tanto,
Certo che ci divertiamo, allora?
Secondo me sì, io infatti la mia è una questione di invidia, mi divertite molto, però in realtà vi divertite su che cosa? Su uno spaccato triste, perché comunque in questo momento l'Italia è uno spaccato non triste, tristissimo.
Bah.
Quindi usiamo un mezzo come questo sicuramente per parlare, eccetera, però per parlare di cose veramente tristi.
Bah.
Complimenti al professor D'Arevio.
Grazie. Daniele da Roma, buonasera.
Luciani, buonasera.
Dica.
A lei una peculiarità incredibile. Io torno in Italia una volta ogni mese e mezzo e quando ascolto la sua televisione mi fa incazzare, ma non perché.
Bene, meno male, sono contento.
ma ci mancherebbe, Luciani, davvero, perché io quando sento Ferrara viene un prurito incredibile.
Ma che c'entro io con Ferrara, scusi?
Beh, è lei che lo mette in onda, che ci mancherebbe. Ma lei fa bene a mettere
in onda. Non lo mandi in onda solo io. È andato in onda su Rai 3 sabato pomeriggio, abbia pazienza, Daniele.
Ma davvero, ma è fantastico Ferrara, perché sentirti parlare di feste da ballo, feste di ballo. Quando
l'espressione feste da ballo non la sentivo da tempo, effettivamente. Però è il modo di parlare di Ferrara, feste da ballo.
Ma è bello, cioè le feste da ballo non
si escludono. Ferrara sa benissimo che non sono feste da ballo. L'espressione feste da ballo è per
ma scusa, ma le feste da ballo cosa si fa? Si balla e dopo ci si abbraccia, no? Ma è bellissima, invece è molto calzante.
No, ragazzi, è chiaro che poi ci si scambia delle relazioni.
Vabbè, so, qual è il problema, Daniele? Non ho capito.
Ecco,
a lei che interessa se Ferrara dice feste da ballo oppure feste dove si scopa? Abbia pazienza, che differenza c'è, Daniele? Scusi, perché vuole che Ferrara dica delle feste dove si tromba e si scopa? Abbia pazienza, Daniele, perché Ferrara lo devo dire per forza? Dice feste da ballo, poi quello che fanno nelle stanze lo fanno nelle stanze, che ce ne frega a noi?
Parlare.
Non capisco perché uno deve dire per forza feste dove si balla e nello stesso tempo dopo...
Sia buono un attimo, ti faccio parlare, lo spiego. Il problema fondamentale è che le signorine che intrattengono poi il premier vengono messe in regione.
Ma quello che c'entra su, ma adesso non è che tutte quelle che passano l'arcore per andare alle feste da ballo vanno a finire nelle istituzioni. Daniele, non dica stronzate, abbia pazienza, su.
Ma cosa dice? È lei che ha generalizzato. Io le sto soltanto dicendo.
Ma è lei che ha detto le signorine, eccetera, vanno nelle istituzioni.
No, io non ho detto tutte, ho detto alcune di esse.
A parte che deve essere, a parte che deve essere accertato, a parte che
parlare, Luciani, stai buono.
Avanti, su.
Oh, io te le sto dicendo che dal momento che ce n'è una, e questo è certo che ce n'è una.
Ce n'è una, che cosa ha fatto questa qua?
Questa signorina intratteneva il premier.
In che cosa intratteneva? In che cosa intratteneva? Lei è interessato al modo in cui la Minetti si rapportava con Berlusconi? Lei è interessato al modo in cui la Minetti si intratteneva con Berlusconi? Al tipo di relazione che c'era? È interessato perché cosa? Perché è invidioso? Perché cosa? Perché le piace la signora Minetti? Perché cosa è interessato?
No, io sono interessato come viene gestita la cosa.
Ah, benissimo. Lei è interessato. Dunque, lei è interessato a sapere. Lei è interessato a sapere. Scusi un attimo, signora.
Resista,
signor Daniele, lei è interessato a sapere se la signora Minetti partecipava a dei balli, a delle danze,
sì,
oppure andava a finire a letto con Berlusconi?
Anch'io,
lei è interessato?
Tutte e due,
eh?
Io sono interessato a capire come la dirigenza italiana viene scelta.
Ma quello siamo d'accordo tutti, siamo d'accordo tutti, anch'io sono d'accordo.
Allora, se è d'accordo, se siamo d'accordo tutti, bisogna indignarci tutti.
Indignarci, cioè, lei si indigna, io invece non mi indigno. Ma
scusami, perché si deve sentire dall'altra parte? Le ho detto
io non mi sento dall'altra parte, Daniele.
Le ho detto che lei non si indigna?
No, ma infatti non mi indigno. No, ma io non mi indigno, guardi, non mi indigno, per cui
allora
non c'è problema.
Ci indigniamo tutti.
Ma si indigni lei, tutti. Si indigni lei per me.
Di incazzarci tutti con
ma si indigni lei per
politica,
me.
Mi incapace.
Ma quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso.
Non è un altro discorso.
Senti, lei è partito dalle donnine ed è finito alle cose, ed è finito alla classe politica incapace.
Lei non capisce perché i canoni di selezione della nostra classe dirigente, purtroppo.
Sì, ma non è che sono. Ma non è che l'unico canone sia quello della Minetti. Su, abbia pazienza.
C'ha ragione, c'ha ragione.
Non ho detto l'unico, Cruciani. È lei che sta mettendo delle paroline lì dove io non le ho messe. Ha capito? Quindi non ho detto l'unico. Ho detto che purtroppo i canoni di selezione della nostra casa dirigente passano anche per questi mezzi, e questo ci dovrebbe far indignare, la gente si dovrebbe incazzare. Il tempo delle forche sta arrivando per queste persone. Purtroppo
il tempo delle forche speriamo che non arrivi mai. Daniele, se lei pensa che ci voglia il tempo delle forche
non ha capito.
Qual è il tempo della forca? Che significa? No, non ho capito. Io ho capito benissimo. Lei dice sta arrivando la forca.
Questo è un po' esagerato, eh? Arriva la forca.
Ma che vuol dire arriva la forca, Daniele? Scusi, che vuol dire arriva la forca?
Vuol dire che la
concretamente.
Concretamente significa che la. Come che concretamente che cosa significa?
Concretamente che significa il tempo della forca? Me lo spieghi?
Significa che concretamente che le manifestazioni più il tempo passerà e più tenderanno a trasformarsi in atti di violenza, e questo
ma
è un
lei
peccato.
È fuori di testa,
e questo è un peccato. Non è
ma lei non sta, lei non sa, non sa di che cosa parla, non sa di cosa parla.
Ma che cosa sta dicendo?
Lei non
Cruciani
sa di cosa parla.
Lei Cruciani è
lei non sa di cosa parla. Lei piacerebbe che finisse così.
Lei
piacerebbe che finisse così. A lei piacerebbe che finisse così.
Ci dovrebbe azzardare a dirlo. Uno. Perché
no, mi sembrava di mi sembrava di sentire un sottile piacere, un piacere sottile, un piacere.
Ma lei è un masochista, perché io non sento assolutamente nessun piacere.
Bene, meno male, mi sbaglio.
Io ho detto il tempo delle forche sta arrivando.
Appunto, lo diceva, il tempo della forca sta arrivando e godeva.
Ma che godeva?
Che godimento.
Non è così.
Va bene, Daniele, la ringrazio, grazie.
Aspetti, mi faccio finire.
E come piace via? È 10 minuti che stiamo a parlare.
Che il tempo sta di forca, mi mette che non dire bocche, che io sono masochista che sento che ci sta il tempo delle forche, ma che cosa sto dicendo?
Vabbè,
non è vero proprio.
Concluda, avanti. Concluda.
Mi fa spiegare, mi sento assolutamente l'eccitazione, ma che il tempo delle forche.
Calmo. Che cosa voleva dire? Cosa voleva dire?
Volevo dire che purtroppo il termometro sociale e la temperatura sociale sta salendo.
Ho capito, questo l'ha già detto. Il tempo della forca è arrivato, il termometro sociale sta salendo. Poi dice che non fa il tifo per la piazza.
Ma che cosa sta dicendo? Non faccio il tifo per la piazza.
Pubblicità! Siamo qui, 20:13, 800-24-0024, a Milano,
oggi,
domani a Strasburgo.
Domani. Strasburg, Alsazia.
Diretta dal Parlamento Europeo, Giuseppe da Catania. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Prego, allora io volevo fare un riferimento al discorso che bisogna un po' utilizzare un po' di onestà intellettuale, sempre e comunque.
Su che cosa?
Anche in buon senso. Leggevo su internet il giornale... il giornale appunto di Berlusconi, giornale.it, i commenti riguardo alla sentenza del primo grado del giudice civile.
tutti erano, tutti appunto i lettori, i commentatori erano appunto in rivolta dicendo ah ma i giudici certo chiudono gli occhi per verdetto finale che è uguale a forum, adesso bisogna appunto fare un po' di chiarezza.
Ah, ma lei dice per la questione di Baila.
Baila, esatto.
Vabbè, ma diciamo qual è il problema di Baila, scusi?
Il problema no di Baila.
Ma adesso ci possiamo mettere a parlare di Baila, cioè.
Ma cos'è no, Baila?
È un format televisivo.
Ah, sì, sì, sì.
Il mio incipit era discorso, incipit. Bisogna avere un po' di onestà e diciamo di tranquillizzare gli animi. Se uno dovesse, se uno sta prima di parlare, anche prima diciamo della discussione, ma anche dei rapporti personali, bisogna essere più onesti e più calmi, nel senso che utilizzando la ragione, perché il verdetto finale è della stessa società, questo è un esempio per capirci, della stessa società della Endemol che fa, produce anche la forma,
no, scusi,
della
Giuseppe, non, ecco, ho capito, non ho capito nulla, ma di che stiamo parlando, di che parliamo?
Il diritto alla proprietà e di quello, ma...
sto dicendo che il posso fare discorsi anche più diversi, ma il quello che voglio dire io è che non bisogna per esempio parlare del
è caduta provvidenzialmente forse. Provvidenzialmente la linea. Però Giuseppe da Salerno
stava analizzando tutti i format televisivi.
Ho capito, Giuseppe da Salerno.
Era Aldo Grasso, chi era il signore? Capisci?
Pronto?
Dica.
Buonasera, mi sente Cruciani? Buonasera.
Sì.
Sono Giuseppe da Salerno.
Sì.
E volevo un po' commentare e chiosare le cose che ha detto Filippo Davvero, non so se è ancora in collegamento.
No, è andato via, comunque dica.
Ah, comunque no, volevo dire cioè io sono un suo ammiratore, ho visto
allora?
Passepartout per molto tempo, però io penso che lui ha un animo troppo nobile, cioè ce l'ha nobilitato troppo il Presidente del Consiglio, cioè lui paragona l'opera
Pensoso
e Bertolt Brecht.
Ma no, ma non è Bertolt Brecht, no. È un'altra cosa. Ha detto che tutto l'aveva già scritto Bertolt Brecht, quello cui siamo assistendo.
È tutto già scritto in un'altra opera.
Quale?
È un'opera del 1981,
Del
grande regista Mariano Laurenti. L'onorevole Armando Battistoni, Lino Banfi, non so se lei segue questo testo.
Vabbè, a lei piace più Lino Banfi invece.
L'onorevole con l'amante sotto al letto.
Ho capito, Giuseppe, va bene, d'accordo, a lei piace questo, lei ha questo tipo diciamo di formazione, anch'io ho questo tipo di formazione, signor Daverio
invece
ha una formazione diversa e cita Bertolt Brecht, ma non voleva assolutamente nobilitare Berlusconi, guardi, lei ha capito male. Traffico, grazie. Siamo qui 800 24 00 24. Signor Gianluca Bonanno, buonasera.
Ehi, ciao.
Come
amici
sta?
Miei.
Il sindaco di Varallo Sesia, Lega Nord.
Bene, uno lo vedo sulla 7, l'altro lo vedo su Italia 1.
E che vogliamo
Mamma
fare?
Mia.
Siamo così, dobbiamo campare. Dobbiamo campare.
Ma vedo che ti dedichi al pallone, eh?
Dobbiamo campare. Io ti fai. Dobbiamo campare. Una volta la invito, signor Buonanno, a difendere la Juventus.
Devo darmi del lei perché mi arrabbio.
Vabbè,
adesso
insomma,
ti dico una cosa.
Dimmi.
Quando uno va in chiesa, se è credente, quando si rivolge a chi sta più in alto di lui, dà del tu, no?
Ho capito, ma...
allora noi che siamo... solo così del peccatore, cosa possiamo darci del lei? Ci mancherebbe altro.
In quel senso lì. Una volta ti invito, Gianluca.
Va bene, sono contento.
Come grande tifoso della Juventus.
L'onorevole Bonanno.
Onorevole Bonanno, Lega. Senta, onorevole Bonanno.
Lei del lei.
Allora.
Onorevole.
Allora, chiamatemi sindaco.
Devo prendere l'abitudine.
Sono sindaco.
Allora.
Va bene, senti,
domani
sindaco.
Come voti? Domani, mercoledì, sulla questione Romano, come voti?
Facciamo la riunione domani, ma seguiamo le indicazioni ovviamente
di Bossi.
E poi ho visto anche oggi quello che e ieri quello che ha detto anche il ministro Maroni, cioè
dunque...
c'è un ministro dal dopoguerra che ha fatto più di tutti insieme ovviamente alle forze dell'ordine e ai magistrati.
Questo è Maroni, d'accordo, adesso non mi farà la pippone, non mi attaccare il pippone su Maroni che non c'entra niente. Però voglio dire, domani
è il primo ministro della storia della Repubblica che è indagato per mafia.
Ma
devi
chi?
Dirlo Bonanno, lo devi dire, il signor
no,
Romano,
lo
devi dire.
Ma
lo devi
diciamo
dire.
Anche che il PM ha detto che di stralciare la posizione. Comunque noi siamo a favore di questo governo e quindi ovviamente le indicazioni del capo si seguono alla lettera.
Non mi fare dire un po' di mal di stomaco, dovete fargli fare un passo indietro. Io non dico mica di dimettersi dalla Camera, ma come può fare il ministro con questa macchia che deve essere smacchiata? Ministro indagato per mafia, un ministro indagato per mafia.
Ma cosa c'entra?
Amico Bonanno, siete passati dal cappio al colpo di spugna, una parola sola. vergogna!
Un po' di Valium.
Mamma mia, ma che c'è? Il Prozac, altro che Valium. Cioè, qui ci vuole il Prozac.
C'è poco da ridere, amico mio.
C'è
poco da ridere. La spada dell'Alberto da Giussano. La spada dell'Alberto da Giussano è diventato un pendolo all'ingiù.
Mettiamo su per sedere la spada tra un po', se continui così.
Eccola, eccola. Mi si è ammosciata la spada, amico mio. Mi si è ammosciata stando a Roma.
Non si ammoscia niente, te lo assicuro che non mi si ammoscia niente.
Ma come non ti si ammoscia niente?
No, assolutamente.
Ci sono pareri contrastanti su questo.
Sul territorio siamo forti. L'altro giorno sul figlio di Rina ho detto anche delle cose pesanti.
Che hai detto sul figlio di Rina?
Vabbè, è comodo.
Che non deve stare al nord, deve tornare al suo paese. Che se vuole stare, vada da dove è arrivato.
E il ministro Romano lo volete al nord in vista delle campagne padane?
Il ministro Romano non l'ho mai visto al nord.
Ma perché non lo inviti nel tuo comune, il ministro Romano, a far visita alle campagne padane?
Mica, non c'entra niente con l'agricoltura.
Ah, non lo vuoi nel tuo comune? Non lo vuoi, ministro Romano?
Niente. Siamo un comune in Valsese, noi siamo sotto il Monte Rosa, non è che c'è la grande agricoltura.
Ma mi spieghi questo, onorevole della Lega, amico Buonanno, sindaco di Varallo Stesia. Sì. Visto che mercoledì salverete il ministro.
Ma non è che salverete.
Salverete il ministro.
Ma perché devi dire salverete?
Lo salverete.
Ma no, ma perché non volete dire che il PM voleva stralciare la posizione?
Ma va bene, ma io sono garantista. Allora, però
quando capita una cosa, secondo, mi pare evidente che questo governo deve essere, diciamo così, tutelato, perché dopo questo governo ci sarebbe il disastro completo. Qual è l'alternativa? Che cosa c'è? C'è l'opposizione oggi, in realtà, la verità è questa. Si caga addosso se il governo va KO. La verità
come,
è questa.
Scusi,
dicono una cosa e ne pensano un'altra.
Scusa, onorevole, non ho capito l'espressione.
Ma
onorevole.
La verità, ma se non ci fosse questo governo, sarebbero i primi a non sapere più che cosa fare. Allora gridano sempre al lupo, ma in realtà i primi che si cagano addosso su questo governo sono loro.
Ma scusi,
dove andare?
Non ho capito bene l'espressione.
L'espressione
scusi, onorevole.
È l'espressione onorevole. Da usare per la gente, per far capire alle persone. L'opposizione si caga addosso.
Ma che dite?
Se il governo cade perché non sanno ancora che cosa
ma
fare.
Ma come parlate?
Sono divisi. Casini dice una cosa, Bersani ne dice un'altra, Vendola ne dice un'altra, Di Pietro ne dice un'altra. Poi un giorno fanno le foto in tre, poi uno non va bene, ne cambiano un altro. Poi io sono da solo. Cioè, uno dice le elezioni, poi il giorno dopo dice no, le elezioni ci vuole. Noi possiamo sostenere un governo d'emergenza, l'altro che prima diceva il governo di emergenza, adesso dice che ci vogliono elezioni, ma veramente, cioè, se il governo fa quello che può, gli altri...
Scusi, Buonanno, però mi dica...
State ingoiando di tutto, amico Buonanno, ormai, state ingoiando di tutto.
Se non ci fosse questo governo, l'Italia sarebbe già come la Grecia, ricordatelo.
State ingoiando tutto, deglutisci.
Io sono un sindaco,
state ingoiando di tutto.
Io non ho reclamato su niente, anche se mi hanno tirato via un sacco di soldi, perché sono consapevole che qua, in questo paese, se non ci diamo una mossa e tutti ci tiriamo sulle maniche, e invece di blaterare, di fare versi, ognuno fa quello che deve fare...
Vabbè, noi facciamo un altro mestiere.
Questa è la verità. Io sono un sindaco che invece di andare
ma quanta
a
roba ha ingoiato?
Quelle cose che fa Alemanno, che secondo me sono delle gran cagate.
Cioè, che fa Alemanno?
Pensare a tutti gli sprechi che c'è a Roma, tutte le schifezze che ci sono a Roma, prima di andare a dire mi manca questo, mi manca quest'altro. Incomincia a vedere se la gente lavora,
bravo,
dove lavora, dove butta i soldi. Ecco, allora queste cose
bravo,
che
bravo.
È un vostro alleato.
Io lo dica ad Alemanno che protesta per il fatto che la Minetti è nel consiglio regionale della Lombardia con tutta la parentopoli a Roma.
È un
glielo dica.
Alleato.
Cioè, sembra che è come il burger dà del cornuto all'asino, cioè guardiamoci addosso.
Pensi
no?
alla quantità di roba che ha dovuto mangiare, caro Buonanno, in questi anni. Li avete salvati tutti, uno
non
per uno. Alte ruffianerie.
Andrai all'inferno.
Li avete salvati tutti, uno
ma
per uno.
Dicendo?
Aldo Brancher, il ministro che è durato meno di un neutrino della Gelmini.
Se non ci fosse la Lega.
Ma quale Lega ormai?
Sarebbe molto dura, ricordatelo. E se adesso si parla di federalismo. E se oggi si colpisce la mafia lo dobbiamo a Bossi e a Maroni,
ma
non a qualcun altro.
Mercoledì andrete a salvare.
Ma chi se ne frega mercoledì?
Alti ministri di questo paese.
Quello che conta è che questo governo oggi deve andare avanti con tutte le difficoltà, ma se non ci fosse questo governo non c'è un'alternativa.
Mi dica la verità, Buonanno, a lei non gliene frega niente di Romano, questa è la realtà, è il governo
ma
che deve tenere.
Si chiama Romano, insomma.
Non gliene può fregare di meno.
No,
di...
ma io non lo conosco, cioè so chi è che è il ministro, ma io non è che gli ho mai parlato, cioè cosa volete che vi dica? Io non posso dare un giudizio su una persona se non l'ho neanche sostanzialmente conosciuta. Che giudizio posso
dare? Lo inviti su al nord il ministro Romano.
Ma no, ma non mi interessa. interessa. Cioè,
lo inviti al nord.
Io penso che il paese veramente è pieno. Io userei il lanciafiamme in maniera metaforica, però lo userei
con chi? Contro chi?
Tutto il sistema pieno di boiardi di Stato, di schifezze, di tutti che difendono le lobby, la Confindustria. Mi dispiace per te, Cruciani,
ma state governando il paese.
Che ha fatto la Confindustria? Scusa,
ma lei governa il paese.
Non può sparare contro quando siamo in un momento di grossa difficoltà, e cioè che comunque tutti stanno cercando di fare il possibile. Poi si può anche sbagliare, è vero.
Ma lei governa.
Dunque, lanciafiamme anche sulla Confindustria. Lanciafiamme pure sulla Confindustria.
No, sto dicendo che tutti, ci sono le lobby, poi ognuno vuole le riforme sempre a casa di un altro e non si può fare niente, e la scuola non si tocca, e i boiardi di Stato non si toccano.
E le province non si toccano perché voi non le volete toccare.
Mamma mia.
Ma non è vero neanche quello lì, si sta facendo un discorso diverso. Ma poi non è che è il problema delle province.
Ma guarda, Bonanno sembra uno che passa lì per caso e in Parlamento sostiene la maggioranza. Perché? Certo. Mi dice che le riforme.
Sono contento di sostenere la maggioranza.
Bravo, siete passati dal cappio.
Ma perché devo essere un ipocrita? Non voglio essere ipocrita. Io sono lì, ho un mandato, è quello di cercare di fare il possibile. Ho il 99% di presenza, e quindi come parlamentare cerco di fare quello che posso.
È un grande, Bonanno, è un grande.
Faccio il sindaco, non prendo un soldo, giustamente. Mi do da fare, e poi quando sono in Parlamento io sono un primino, sono lì che imparo per cercare di capire le cose. Ovviamente,
sembra un passante.
Ci sono tante cose da prendere a casa.
Se parla come fosse all'opposizione, lei.
Ha un po' troppi incarichi,
Ma infatti io sono uno che è un ribelle, ma che cosa volete che vi dica? Però per cambiare questo sistema.
Non sembra che lo state cambiando, comunque.
No, per cambiare questo sistema, mi sto rendendo conto anch'io, che non si può fare con un colpo di ascia. Bisogna per forza di cose lavorarci, e purtroppo qui a Roma, come anche nelle regioni, perché anche le regioni sono delle fogne, questa è la verità, ci sono delle situazioni per cui per poter fare qualcosa ti scontri con tutti, anche con i sindacati, non puoi toccare niente. Ma vi rendete conto che quelli che hanno rubato la Malpensa, vi ricordate quel filmato della Malpensa? Ho letto sul giornale che sono stati reintegrati tutti.
Sì, vero.
E quelli delle ferrovie che andavano lì, uno timbrava per tutti, sono rimasti tutti a lavorare. Ma come fa a cambiare questo paese quando si salva tutto e il contrario di tutto?
Senta, buon anno. Alemanno ha detto negli ultimi giorni che bisogna ridimensionare la Lega. Ma perché Alemanno ce l'ha così con voi? Dica qualcosa da Alemanno.
Guarda, a me dispiace che dica queste cose qua, ma si è già ridimensionato da solo lui. Ancora un po' che parla si trova da solo. Ma cosa c'entra la Lega? La Lega sta facendo la sua parte. Vogliamo dire anche questo, quando si parla di secessione, che si spaventano ancora. Sapete voi che il prodotto interno lordo del nord Italia è ancora più forte di quello della Germania, malgrado la crisi, e che più si scende di latitudine e più ovviamente...
Dunque,
Bonanno,
mi dica la verità.
Allora, il nord Italia è una zona del paese super forte, malgrado la crisi, e c'è un'altra parte del paese che invece dorme in piedi.
Allora, Bonanno, mi dica la verità, lei, perché lo pensano moltissimi militanti, dirigenti della Lega, lei fa un po' il tifo per il crack dell'Italia, cioè se l'Italia fa crack, la secessione è più vicina.
Guarda, secondo me la secessione sta già avvenendo adesso, perché sotto l'aspetto economico, di mentalità, è già secessione, perché se tu guardi anche solo l'evasione fiscale, al nord è al 15-20%, al sud è intorno all'80%,
ma
le tasse, l'immondizia a Napoli, quando ci dicono a Napoli, sai quanto costa cara la lampada l'immondizia? Sì, ma la paga il 20% perché l'altro 80% non la paga,
ma Napolitano?
A Calabria non pagano le multe, ma noi siamo dei coglioni al nord, ci siamo rotti le scatole, o si adeguano tutti, oppure questo fatto del divisione c'è, ma non perché è una questione
perché sarà inevitabile,
perché diventa inevitabile,
siete incoerenti.
Allora, Bonanno, però Parenzo che parla, ma
Napolitano ha mosciato tutto, la spada di Alberto da Giussano ormai è una spugnetta per pulirsi gli occhiali, altro che.
Ma dai, ma Parenzo,
quella è la spada della
Lega, tu conosci bene la Lega,
gli occhiali con quella
siccome
spada.
Tu conosci bene la Lega, sai benissimo che quando oggi
Napolitano non è d'accordo, Bonanno, Napolitano con la secessione non è d'accordo.
Beh, Napolitano non è d'accordo sulla secessione, ma non è la secessione di per sé, sono due economie diverse, due mentalità diverse. Napolitano però quando era giovane pensava anche delle cose che adesso non pensa più.
Cioè era comunista?
No, l'invasione dell'Ungheria, pensavo una cosa, poi ha cambiato idea, no?
Dunque?
Ma cosa c'entra l'invasione dell'Ungheria?
No, perché quando era più giovane aveva delle idee, poi le ha cambiate.
E allora?
Quindi significa che
anche voi una volta siete
cambiare idea, no?
E anche voi una volta perdonavate il capo, e oggi mercoledì salverete il ministro Romano.
No, ma non è salvare Romano.
Ma dai, ma lo sai benissimo anche tu, adesso stai facendo demagogia per Renzo, però la verità è questa. Che,
allora, Borsa, ripeto, torniamo subito. Buonanotte.
Un attimo. È un voto per il governo. Per far capire che c'è un governo.
Cioè, se non fosse al governo, scusi, buon anno, scusi un attimo, se non fosse al governo Buonanno potrebbe andare in galera tranquillamente, secondo lei?
Se non ho capito, scusa.
Se non fosse una questione di governo, se non fosse ministro, non ci sarebbe problema, via.
Guarda, io mi fido di quello che dice Bossi. Se Bossi fa questo ragionamento e dice determinate cose, e anche Maroni dice la stessa cosa, io mi fido di quello che dicono loro. Io sono un primino e non ho la presunzione di pensare e di capire determinate dinamiche politiche, perché sono appena arrivato, quindi mi faccio carico di quello che sto dicendo e mi fido di chi sta sopra di me, perché ne sa più di me.
Borsa. Eccoci qua, 2036 800 24 0024, Franco dalla provincia di Foggia, poi Bruno da Roma, Fabrizio da Bologna, Massimo Ascoli Piceno, David Parenzo in collegamento dal taxi che lo sta portando ad Assago, l'onorevole Gianluca Buonanno della Lega, ciao, sindaco di Varallo Sesia in collegamento con noi, nonché consigliere comunale dove, Buonanno?
No, io sono sindaco a Varallo, Valsese, vice sindaco a Borgo Sesia e poi sono a Gattinara, insomma.
Che a Gattinara che fai?
Gattinara sono praticamente colui che coordina un po' le strategie politiche. Gattinara, cioè,
le strategie politiche di Gattinara.
È di Gattinara del territorio. Noi la Valsese è un bellissimo territorio, altro che Roma. La Valsese vale molto di più che Roma. Dovete venire in Valsesia. E poi ti voglio dire anche questo, visto che si parlava prima del Parlamento. L'altro giorno, quando si votava per Milanese, sai chi si cagava addosso veramente?
Chi?
L'opposizione, diversi dell'opposizione perché? Hanno votato per Milanese perché avevano paura che succedesse qualcosa. Questo te lo dico perché dietro le quinte
io vedo le orecchie.
Perché
volevano... sono piccolo e mi intrufolo dappertutto. Io ho sentito e ho visto.
E che hai sentito e che cosa hai visto?
Che c'era tanta gente che era preoccupata che se ci fosse stata una votazione negativa poteva esserci anche lo scioglimento delle Camere o magari comunque una crisi importante.
E perché
c'è parecchia gente che era preoccupata?
Ma perché erano preoccupati?
Ma come erano preoccupati? Guarda che chi è più preoccupato, chi sta all'opposizione e chi sta al governo, al di là delle problematiche che ci sparano sempre addosso.
Questo è curioso.
Oggi a governare bisogna mettere la medaglia a chi governa, perché Obama è in crisi di consenso.
Vabbè, tu dici che nessuno si vuole prendere la patata bollente, tu dici questo.
Ma
nessuno...
certo, Sarkozy uguale.
Vabbè.
Zapatero si è dimesso.
Vabbè, adesso hai detto che sei il primino, poi...
È vero, ma è la verità. Ma io sono primino, sono imparare,
Che significa che ti intrufoli, sei piccolo e ti intrufoli?
No, perché magari ci sono dei crocchi di persone, io mi metto lì, ascolto, sento.
Cioè non ti fai riconoscere, cioè stai lì.
Mi metto sui baffi finti. Mi prendono per...
Vabbè, gli ascoltatori devono ricordare che Gianluca Buonanno è quello che ha messo i mitici...
Buonanno.
Onorevole Buonanno? Ha messo...
No, sì, chiamami sindaco, no,
ha messo i cartonati con i vigili urbani, i cartonati con Bossi nel suo comune.
No, con Maroni, con la mia faccia, poi ti dico che abbiamo diminuito le contravvenzioni del 30% perché io sono contro l'autovelox, perché è meglio prevenire che stangare. Dopodiché anche gli incidenti sono diminuiti, perché uno, se non ci fa caso, arriva a 5 metri dalla sagoma e non ho ancora capito se è vera o finta.
Però voglio chiederti una cosa, ma questo Bossi che vuole bastonare i giornalisti, che dà del pirla a Brunetta, del coglione nano a Brunetta, basta.
Mi sono sentito un po' coinvolto comunque.
Per la bassa.
Non essendo tanto grande neanch'io, però confronto con Brunetta sembra un giocatore di basket, devo dire. Perché quando è venuto Brunetta nel mio comune...
Ecco, qualcuno ti segnala, Parenzo, che nessuno vuole mandare in galera Romano, si vota una mozione di sfiducia.
Certo, neanch'io voglio mandarla in galera.
No, ma per ricordarlo... Neanch'io. Per ricordare,
io voglio solo che il ministro Romano,
garantisti a seconda delle situazioni. Noi non siamo come il PD che con Tedesco ha fatto finta di niente e con altri invece di bastona. E
io
vergogno anche quello.
Senti,
ma
chi c'è?
Il democratico non è capace neanche di avere una linea. A seconda della giornata dice una cosa piuttosto che un'altra. Quelli che sono stati comunisti continueranno a rimanere comunisti. Io sono anticomunista dalla nascita.
Ma
da quando ho incominciato a capire qualcosa, io quando vedo la faccia in martello mi viene male.
Ma Bonanno, ma non c'è più la faccia Marte. Per reati diversi da quelli di cui è accusato il ministro Romano, si è dimesso dalla vicepresidenta del Consiglio regionale della Lombardia. Io chiedo che il ministro Romano faccia un passo indietro.
Solo Penati dovrebbe dimettersi da consigliere regionale.
Ah, quindi Penati si deve dimettere e Romano no, invece. E Romano no. E Romano no. E Romano no. E Romano no. E Romano no.
Caro Parenzo, ti ho già detto che fai continui così vai all'inferno, perché sei brutto e cattivo, perché Romano
ti ha mosciato la spada.
Chiesto che venisse scagionato, dopodiché dopo 9 anni di indagini e viene fuori che c'è un rinvio.
Ma scusami, ma la logica
9 è anni.
Penati si è dimesso dal suo ruolo istituzionale.
Ma cosa me ne frega di Penati, che saranno cavoli suoi, però lui il consigliere regionale continua a farlo.
Vabbè, ma anche io dico che anche Romano continui a fare il deputato, ma non il ministro.
Senti.
Silenzio.
Sono due pesi, due misure.
Comunque,
che vuoi fare, mi dispiace, però è
pare,
uguale.
Pare che in questa storia ci siano anche dei mezzi favori, chiamiamoli così, tra virgolette, che da ministro dell'agricoltura il signor Romano abbia fatto alla Lega. Ma non ne parliamo, non ne parliamo.
Abbia fatto, guarda, tu parli, non lo so, io di queste cose non le so, però mi viene anche da ridere che quando c'è Lombardo, governatore della Sicilia, con le accuse che gli hanno fatto, la sinistra l'ha pure appoggiato. Cioè, sono tutte delle cose veramente che fanno riflettere, no?
Andiamo a sentire un ospite di 8:30. Senti un po', senti Parenzo, senti un tuo idolo.
Ma pensano le parole dei vescovi sull'orientamento degli italiani oggi?
Io non credo che pesino molto, ma pesano sull'orientamento di quelli che sono cattolici in senso intenso del termine e quelli, uomini pubblici in particolare, che desiderano apparire cattolici anche se nel fondo poi non lo sono, perché i loro comportamenti non sempre sono adeguati. Allora, io sarei molto interessato a vedere come risponderanno a queste censure esplicite, che hanno una direzione precisa, personaggi come Lupi e i vari cattolici
del PDL, che
del
diciamo
PDL
sono
con carico.
Ma finora da quella parte politica, da parte del PDL, le prime reazioni sono state che non bisogna strumentalizzare le parole di Bagnasco e che in realtà si rivolgeva all'intera classe.
Vabbè, Scalfari, 800-24.
Sogno di fare alla Zanzara una grande sfida, che so, Scalfari versus Borghezio, meraviglioso.
Vabbè, insomma, Scalfari Borghezio non avverrà mai. Fra poco collegamento anche con la Reggia di Monza, dove c'è Umberto Bossi, eh? Collegamento speciale come ogni sera ormai.
Beh, poi è lunedì, oggi dovrebbe esserci anche lì.
Dovrebbe essere a Monza. Di solito dov'è Bossi lunedì, signor Buonanno?
Bossi sul nord.
Alla Reggia di Monza.
Oggi era
dov'era?
Era in via Bellerio.
Oggi,
io invece sono già a Roma.
Ha fatto l'incontro con Tremonti, sì, a via Bellerio,
sì,
con Tremonti.
Sì, sì.
Poi, ma sta Reggia di Monza, ma quando ci va questa Reggia di Monza? Questi uffici assurdi dei...
Guarda, io non è che sono dietro, io ho il mio da seguire, quindi faccio il sindaco. Oggi
Buonanno è un soldato.
Devo lavorare io. Buonanno
è un soldato.
Sono un soldato che però c'ha la scimitarra e chi mi fa girare i coglioni gli stacco la testa.
Ma chi te li fa girare i coglioni?
Ma ce n'è tanti.
Per
io
esempio,
quando vedo in giro gente veramente che sono ipocriti o ti vogliono fare la morale, poi sono peggio del peggio, e poi comunque ce l'ho con tutti quelli che vengono in Italia e non vogliono seguire le regole e pensano di fare i loro porci comodi.
E che fai con la scimitarra? Scimitarra
in senso metaforico, ovviamente. Però io sono contro e voglio difendere prima la nostra gente, il nostro popolo,
vabbè,
le nostre tradizioni. Chiaro, chi viene a Lampedusa e da fuoco e chi pensa di comandare a casa nostra deve andare a casa a calci nel sedere.
Che faresti tu? Che faresti con questi?
A calci nel sedere, se tu non ti comporti bene, non puoi essere ospite.
Ma con questi che faresti? Useresti anche la forza, sì?
La forza? Ma ci mancherebbe altro.
Cioè, che faresti?
Se uno si comporta male, che cosa fai te a tuo figlio se non si comporta bene?
Cioè, si può anche sparare, anche sparare, dici tu?
No, adesso io non sto dicendo di sparare. Beh, però qualche manganellata certamente sì.
Qualche manganellata, eh? Vabbè, sì,
vabbè. Se uno spacca le cose da fuoco, chi è che paga poi? Deve pagare il cittadino onesto. Oggi in Italia chi è onesto è più pirla di chi è disonesto, chi non ha niente da perdere non paga mai. Allora bisogna distinguere e premiare chi si comporta bene rispetto a chi si comporta male.
Che dici, Parenzo?
Pensa a Papa, pensa a Brancher, ministro che è durato meno dei neutrini della signora Gelmini.
Io ti dico che tu andrai all'inferno, ricordatelo.
Pensa
quando è la prima volta che ti vedo a Pontida da qualche altra parte, ti prendo sotto braccio e poi ti faccio capire che la Lega è l'unica forza rivoluzionaria che c'è in questo paese.
La
purtroppo
qua
ce l'abbiamo tutti contro, tutti contro ce l'abbiamo.
La lista è lunga, caro Buonanno, la lista è lunga, è
la
lunga,
è lunga,
è lunga, Milanese, Papa, Verdini, Bertolaccio, la lista è lunga, la lista è lunga.
Di Milanese te la dico, la cotoletta e la anche il risotto,
è lunga.
Troppo buoni.
La lista è lunga, caro Bonanno.
La lista è lunga. Se non ci fosse la Lega, questo paese sarebbe già come la Grecia, o peggio, magari un paese africano. Il nord Italia è il posto più forte d'Europa.
Ho capito.
Industriale economico, lo vogliamo capire o no? Ci sarà un perché? Perché a Napoli non pagano le tasse?
Ma chi ha detto che non pagano le tasse?
Ma perché così l'80% di evasione c'è a Napoli?
Tasse!
E che ci viene a raccontare, l'immondizia la paga il 20% e dicono adesso iniziamo la raccolta differenziata, sono indietro di 20 anni.
Tasse, le nostre tasse, pubblicità e traffico. Dalla Reggia Reale di Monza, Umberto Bossi, buonasera ministro.
Abbiamo fatto il federalismo fiscale, abbiamo completato tutte le riforme dello Stato.
Ma no, veramente non risulta, ministro. Fiscale.
Allora voglio dire agli amici di Radio Padania,
non è Radio Padania, è Radio 24.
Che cos'è?
Radio 24.
Radio, e c'è quel coglione di Cruciani.
Sì, purtroppo. Era.
Dove è andato Calderone che va sempre in giro? Calderone, vieni qua, andare subito a randellare, vada dritto lei intanto, bisogna andare a randellare subito Cruciani, mandarlo via. Allora devo dire una cosa importante.
Sì, che c'è da dire?
Devo dire una cosa molto importante.
Sì.
Abbiamo fatto la vicenda, abbiamo parlato col Corriere della Sera, con tutta la proprietà.
Sì.
Ci sarà una vidola questa notizia a Radio Padania Libera.
No, ma non è Radio Padania Libera. Comunque.
Stai zitto, che abbiamo preso possesso di tutto. Stai zitto. Abbiamo parlato con Ferruccio De Bortoli.
Sì.
E abbandonerà il Corriere. Arriverà un nuovo direttore giovane al
sì.
Corriere della Sera.
Sì.
Parlato con tutti gli azionisti, con
sì.
Il signor Della Valle, sono tutti d'accordo. Il nuovo direttore del Corriere della Sera, non ci saranno più firme serve di Roma. Via Battisti, Pierluigi Mattivia, via tutti. Romano, Sergio Romano, via.
Ma non è di Roma.
Si chiama Sergio Romano, va via. Vai a fare l'ambasciatore in Tunisia, vai via.
Ma non
Romano.
È di Roma,
Sì, è di Roma.
Ma non è di
si
Roma.
Chiama Romano, per forza che no. Bella che sono stanco, oggi ho fatto un comizio, sono andato in giro tutta la Padania.
Ma sì, hai dato il pirla, allora,
andato in giro da parte a Gorgonzola, a Cascina, a Goma, dappertutto, sono andato in posti orribili. Allora volevo dire questo, che il direttore del Corriere della Sera
sì.
Sarà un ragazzo giovane, si chiama Renzo Bossi, bravissimo,
come
direttore del Corriere, e De Bortoli lo andiamo a dirigere al Jazeera, con Alfano insieme, De Bortoli al Jazeera, via, al Corriere, il Corriere di Milano. E della sera il giornale del Corriere della Sera di Milano, hai capito?
Vabbè.
Fatto che federalismo fiscale ogni giorno facciamo gli inserti sul Corriere sul federalismo fiscale, non ne parla mai, via.
Ma come non ne parla mai?
Sergio Romano che pontifica, Ostellino, chi è Ostellino?
Ma quello è del nord anche
tutti.
Quello
no, è del nord, scrive delle robe contro la Lega, via anche Ostellino, tutti grande via,
tutti via, vabbè, tutti via.
Sergio Romano vai via da Milano, via da Roma.
Ma è del nord.
Renzo sarà direttore del Corriere.
Ma come Renzo? Ma non ha le competenze, ministro.
Chi è sto coglione che parla sempre?
Sono Cruciani.
Cruciani, vai via, ma Calderoli dove sei? Ti ho detto che sempre devi semplificare, non hai semplificato un cazzo, Calderoli. Vai a randellare con le camicie verdi, questo coglione. Lavora ancora lì.
Scusi, ministro, però posso fare una domanda? Mi scusi,
cioè, abbiamo fatto il federalismo fiscale.
Abbiamo capito, avete fatto
domanda.
Il federalismo fiscale.
Grazie per la domanda. Abbiamo fatto il federalismo fiscale e siamo riusciti a completarlo.
Vabbè.
Con Calderoli, le riforme.
Vabbè, ho capito. Vabbè. Ecco. Grazie per questo collegamento. Solita conclusione con la vernacchia di Bossi dalla Reggia Reale di Monza. Sempre con noi l'onorevole Buonanno, sempre David Parenzo mi sembra in collegamento, no David? Ci sei?
Ci sono, ti passo una persona.
Chi
però.
C'è? Chi
è
c'è?
Un sindaco molto importante che chi sta c'è? Facendo delle battaglie importanti sul territorio.
Chi è? Chi mi passi adesso?
Come il sindaco Fontana, sindaco di Varese, solo per un saluto rapidissimo.
Sindaco di Varese, il sindaco di Varese, mitico sindaco di Varese.
Buonasera.
Signor Fontana, come andiamo?
Bene, bene, benissimo direi.
Come va?
Sono in mezzo ad amici, quindi sto molto bene.
Beh, adesso qualche... non è che c'è sempre da lisciare il pelo, Parenzo ogni tanto bastona,
lo conosco da tanti anni.
Conosce l'onorevole Buonanno in collegamento con noi? Vi conoscete?
No, non per
ma voi della Lega non vi conoscete mai? Basta cambiare regione, nessuno si conosce, sì?
No, ci conosciamo. Casualmente Buonanno lo conosco di nome, ma non ho mai avuto occasione di parlargli insieme.
Va bene, senta, ma lei è uno di quelli che Rina non ce lo vuole al nord, il figlio di Rina?
Ma guardi, purtroppo i danni sono già stati fatti quando venne realizzato il soggiorno obbligato, quindi ormai è un po' correre dietro ai danni già fatti.
Cioè che venga pure, insomma, tanto non cambia nulla.
Ma no, per carità, se ne viene uno in meno è meglio, però non è una battaglia per la quale mi strapperai i capelli.
Bene, grazie, grazie, buona serata, buona trasmissione, buon anno. Lui non si strappa i capelli, signor Fontana. Va bene.
No, ma ci mancherebbe. Io era uno scoop, Fontana, però. Scusami.
È uno scoop, sì, d'accordo, però insomma,
no, è una notizia, ho impassato il sindaco di Varese e ogni giorno sui giornali, su Corriere della Sera, sole 24 ore, sarà contento di queste notizie che ti trovo.
Ma quali notizie? Dove stanno le notizie?
Trovo delle notizie pazzesche.
Va bene, devo quasi chiudere.
Sì, meglio, dai, oggi meglio, chiudi prima, dai.
Ti voglio bene, però.
Sì, beh, buon anno.
Perché tu mi tiri sul morale, perché quando ti sento insieme a Parenzo mi fate proprio ridere anche.
Ha sentito?
Posso dirti una cosa, buon anno?
Dimmi.
Solo una cosa, vergogna.
Oddio mio,
vergogna. Vedo, ti do un calcio nel culo, te lo dico chiaro, davanti
vergogna.
Vergognati. Perché tu veramente stai dicendo una serie di stupidaggini.
Vergognati.
Se non ci fosse la Lega, tu sai dove saresti adesso? A fare i campi in Sicilia.
Avete salvato questo Parlamento.
E meno male che vivi al nord.
Vergogna, avete salvato mezzo Parlamento.
Già attaccato all'Africa, ricordatelo.
Ma perché, scusi, lei vorrebbe alla fine che il sud si staccasse? Non ho capito.
No, io non voglio che il sud si staccasse.
Sì, è così, è così.
Io sto dicendo che c'è una realtà che chi non vuol vedere è perché ha l'effetto di salame sugli occhi, dove il nord va a una velocità e un'altra parte del paese va a un'altra.
Ma questo si sa,
però. C'è una mentalità e un'altra. Ma perché? Mi spiegate perché al nord la stragrande maggioranza della gente paga le tasse e al sud no? Perché pagano le multe al sud?
Ma non
no?
È proprio
perché,
così come dice
ma
lei.
Ma come no? Ma guardate le statistiche. Perché si produce? L'altro giorno sentivo uno del PD che diceva ma loro hanno chiuso X% di aziende. Certo, sono al nord le aziende dove devono chiudere, al sud che ce ne sono poche. Io vado tutte le estati al sud a fare le vacanze. Tutte le estati.
Che succede?
E mi viene male sapere che c'è una terra così bella che si potrebbe sfruttare bene, dove c'è il turismo da fare, dove c'è ovviamente l'agricoltura.
E che succede quando lei...
E succede che la stragrande maggioranza, perché chiede uno scontrino, sembra quasi che deve fare un terno all'otto. E che comunque c'è la mentalità dove ci sono troppi amministratori pubblici che sarebbero da prendere calci nel sedere. Però chi li vota questi amministratori?
Buon anno, grazie, un abbraccio.
Ciao
Parenzo,
tutti.
ciao Parenzo.
Avete salvato mezzo Parlamento, alte ruffianerie di Stato, questo avete fatto.
Alte ruffianerie è una bellissima espressione che è stata usata a lungo da un deputato, oggi eurodeputato, Franco della provincia di Foggia, buonasera.
Chi è Franco? Senta, buonasera, io volevo dire, ma il signor
Ti saluta Civati,
Bagnacco.
Dottor Civati, sì, invitalo
ti
qualche
saluta,
volta
ti
qui
ti
alla
ti dice solo ciao, di ciao a Cucciari.
Ciao Pippo.
Pronto?
A presto, vieni alla Zanzara una volta. Franco, dica.
Pronto, senti, io volevo dire.
Franco?
Sì, ma chi è Franco?
Un ascoltatore.
Ecco. Allora.
Vabbè, basta, vi state confondendo, vi state sovrapponendo con le voci. Franco, se vuole, la invito domani sera. Sebastiano da Napoli, Massimo Ascoli Piceno, Fabrizio da Bologna, tutti domani da Zanzara 18:30 in diretta da Strasburgo. Ciao.
Cruciale non fa culo, stronzo e cruciale.
La patonza deve girare. Patonza.
Radio 24. La passione si sente.